vogliamo bene.
Chiunque mi dice, Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Molti mi diranno in quel giorno, Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato nel tuo nome, nel tuo nome scacciato demoni e fatte nel tuo nome molte opere potenti.
E allora dichiarerò loro che non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me voi tutti operatori di iniquità. Se ode queste parole e non le mette in pratica, sarà paragonato ad un uomo stolto che ha edificato la sua casa sulla sabbia.
Cadde poi la pioggia, vennero le inondazioni, soffiarono i venti e vennero su quella casa. Essa crollò e la sua rovina fu grande.
Siate facitori della parola e non uditori soltanto,
ingannando voi stessi. Ma chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, io lo paragono ad un uomo avveduto che ha edificato la sua casa sopra la roccia. Cadde la pioggia, vennero le inondazioni, soffiarono i venti e vennero su quella casa. Essa però non crollò, perché era fondata sopra la roccia.
E siate facitori della parola e non uditori soltanto,
ingannando voi stessi.
Ciao a tutti, fratelli dolci, vi amiamo tanto! Le voci oggi sono non tante perché abbiamo una squadra fuori che stanno... Ciao, buongiorno Giuseppe, eccoti.
Ciao, buongiorno. Buongiorno. Cos'è che hai detto, ma eri italiano?
Che non sono tanti voci nello studio oggi.
Ok, no. L'importante è che ci capiscono. Cioè, anche se non ci capiscono, non succede niente, intanto qua. Però dobbiamo tentare di farci capire.
Quindi abbiamo una squadra fuori che stanno evangelizzando da diversi giorni e speriamo stasera tornano con l'aiuto di Dio.
E con delle belle testimonianze anche.
Sì, anche condividiamo oggi con voi una testimonianza che hanno inviato in audio. di evangelizzazione, bellissima.
Anche sono andato a visitare un caro amico all'ospedale.
Sì, anche quello.
Che
sì.
Ha molto bisogno. Ebbene, si sta riprendendo nello spirito. È un anno che sta attraversando un sacco di problemi. Mm-hmm. Però la preghiera lo sostiene, gloria a Dio. Avanti, Angela.
Sì, infatti credo che questo primo messaggio che tu hai ricevuto pochi minuti fa, come mezz'ora fa, ricevuto questo messaggio, credo si applica bene a questo nostro amico e fratello. Si chiama Luis.
Sì, ci ho gli appunti. Ti ho dato le scritture, no?
Sì. Si chiama Luis, è un fratello che da diversi anni stiamo evangelizzando, ma è un po' difficile lui. Dice sì, sì, ma poi non vuole mettere in pratica molto. Ed è vero che è afflitto da più di un anno con malattie, con problemi. E adesso sta aprendo il cuore a Gesù in un modo meraviglioso, con lacrime e pentimento vero. Cosa che mancava prima. Anche se diceva sì, era pecorella, sì, però non viveva secondo quello che lui proclamava. Adesso invece vediamo un grande cambiamento davvero da dentro. È bellissimo questo.
Aveva una compagna, ma sembra che l'ho abbandonato, no?
Credo di sì, credo sì, di sì.
Quando si è ammalato, lei lo ha lasciato. E cos'è la seconda moglie questa, la seconda compagna?
No, come la terza, quarta.
questo va in quarta, questo.
Sì, sì. No, ha avuto una vita veramente wrong.
Sbagliata. Prima vendeva macchine. E faceva venditore di automobili. Poi si è messo a fare meccanico. E adesso fa la parte dell'ammalato, guarito nel nome di Gesù. Amen.
Amen, amen. E quindi questo messaggio che ha ricevuto stamattina, credo si applica a tanti che ci chiediamo, ma perché? Perché tanta afflizione? Perché siamo maltrattati, a volte per anni? Perché Dio non risponde quando preghiamo e preghiamo spesso per la stessa cosa? Perché alcuni di noi, lo so che fratelli scrivono, che sono presi da cause legali. Perché? Perché? Perché Dio permette che siamo afflitti?
Perché? Perché? Gloria a Dio. Vai avanti a spiegare?
No, vai tu a dare la risposta adesso.
Ora, questo si potrebbe chiamare perché Dio permette che siamo afflitti. A volte può essere difficile capire il perché Dio permette che siamo afflitti, ammalati, avendo problemi. Problemi che avremmo evitato molto volentieri. I mali, sappiamo, vengono portati dal diavolo. Ma perché, domanda, perché Dio li permette? Capito? Se Dio ferma le cose, metti limite al diavolo, malattie però non puoi ucciderlo. Insomma, il maligno perseguitava, tentava, affliggeva Gesù anche tramite farisei che senza posa lo molestavano. E credo che questo Salmo abbia la risposta. Perché? Perché? Salmo 119, Angelina, 67.
Prima di essere afflitto,
andavo errando,
ma ora osservo la tua parola. Salmi 119, verso 67.
Attenzione, grazie all'afflizione adesso osservo la tua parola. Cerchiamo di capire questo. Se i mali che il diavolo ci manda non potessero essere usati dal Signore per la sua gloria, per il nostro bene, Dio non li permetterebbe.
Sì.
Salmo 119, 71,75, rimaniamo al 119, il salmo più lungo, il capitolo più lungo della Bibbia, 176 versi.
È stato un bene per me l'afflizione subita, perché imparassi i tuoi statuti. 75. Io so, Signore, che i tuoi giudizi sono giusti e che mi hai afflitto nella tua fedeltà. Salmo 119, versi 71 e 75.
Quindi due cose, l'afflizione subita è per imparare la parola di Dio. Secondo, dice, mi hai afflitto nella tua fedeltà. Capito? Sì. È il Signore che ci affligge, molte volte. Va bene?
Per insegnarci qualcosa?
Sempre, è sempre per il nostro bene. A volte, purtroppo, prendiamo molti dei benefici che le prove e le afflizioni portano. Le prove e le afflizioni portano dei benefici. Difficile credere, no? Perché, e allora cosa facciamo a volte? Invece di trarne importanti insegnamenti e cambiare la nostra vita verso tensione, verso l'umiltà, il cuore spezzato, la comunione con Gesù, diventare credenti più fedeli, mariti, mogli più fedeli, più amorevoli, amare di più il prossimo intorno, cominciando con la famiglia, crescere nella nostra comunione con Gesù e infine ringraziare Dio per quello che Lui ci ha insegnato nell'esperienza, in questa esperienza di malattia, perché Lui sa sempre quello che fa, e quello che permette. Va bene, se come dice Davide, tu mi hai afflitto nella tua fedeltà, è il Signore che l'ho afflitto. Quindi dare la colpa al diavolo è sempre giusto, però attenzione che a volte è il Signore che ci manda una batosta perché la nostra testa è dura. Ci vuole quello per salvarci dall'inferno, salvarci da un male, da un divorzio. Uno che guida la macchina troppo veloce e non vuole ascoltare la moglie e il marito. E il Signore gli può dare un pettatone di dietro per svegliarlo, evitare che si va a ammazzare. Dopo la distruzione di Gerusalemme, Geremia si lamentava. E c'è un libro, si chiama Lamentazioni. Andiamo al 3:33.
Poiché non è volentieri che egli umilia e affligge i figli dell'uomo. Lamentazioni 3:33.
Allora, questo è un altro interessante, cioè Gerusalemme fu distrutta dai babilonesi, però dice non è volentieri che egli, Dio, umilia e affligge. Quindi sta dicendo è Dio che ha mandato i babilonesi. Non addormentiamoci che è una malattia, tutto colpa del diavolo, io non c'entro niente, io sono qua, io sono figlio di Dio, alleluia. No, calmati, calmati. Giovanni 5,14, cosa dice Angelina?
Gesù ha guarito un uomo e poi gli ha detto: stai attento, altrimenti qualcosa di peggio ti accade.
Sì, l'ho guarito, dopo che l'ha guarito Gesù va da lui, o lo incontra, gli dice, sta attenzione che non peccare più, che un male peggiore non ti avvenga. Sta dicendo che i mali dipendono da come ci comportiamo, a volte.
Infatti,
Quindi
ieri.
state attenti ai predicatori che a volte dicono tutto così, tutto cos'ha, qua non dovete credere a nessuno, neanche a me completamente. Sempre controllare che chi vi sta insegnando è appoggiato sulla parola. Dimmi.
Ieri John mi diceva una storia vera di un uomo che era super ricco e non voleva mai ascoltare cose su Dio, su Gesù, e poi ad un tratto ha perso tutto. He bankrupted.
Sì, ha fatto bancarotta.
Dopo che ha perso tutto, un predicatore gli parlava e le ha detto: mi dispiace tanto che hai perso tutto. E quello ha risposto: no, 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 no. È la cosa migliore che mi è mai successa, il fatto che ho perso tutto, perché ho trovato Cristo, ho trovato Gesù, ho ricevuto una eternità che mi aspetta. Ho perso tutto qui, su questa terra, ma mi aspetta l'eternità, ho salvato l'anima.
Sono state sculacciate molto salutari.
Sì, care, però salutare.
Allora, è bene che comprendiamo che un'umiliazione, un'afflizione viene o viene mandata da Dio, attenzione, abbiamo visto nelle scritture che Dio le manda a volte, o è permessa da Dio, manda il diavolo, solo il diavolo, Dio non c'entra, però Dio lo permette. Israele in continuazione durante i 40 anni al deserto si lamentava, mormorava, incolpava Dio ed altri, cioè Mosè ed Aronne. Invece che solo loro stessi, e fino a che l'ultimo di loro morì. Morì, era un'infezione di mormoronite, di mormorazione. Impariamo che non rifacciamo gli stessi sbagli. Angelina, 1 Corinzi 10, 9 al 12.
Non tentiamo il Signore, come alcuni di loro lo tentarono e perirono, morsi dai serpenti. Non mormorate, come alcuni di loro mormorarono e perirono colpiti dal distruttore. Ora queste cose avvennero loro per servire da esempio e sono state scritte per ammonire noi che ci troviamo nella fase conclusiva delle epoche.
Delle epoche, siamo alla conclusione, viene, sta
Wow.
tornando Gesù, fratelli, attenzione, svegliamoci, non addormentiamoci sul cappuccino.
12. Perciò chi pensa di stare in piedi, guardi di non cadere. 1 Corinzi 10, versi da 9 a 12.
Gloria a Dio, gloria al Signore. Quando Dio rimproverò Adamo per aver mangiato il frutto, la sua risposta fu: oh, perdonami Signore, mi merito di essere punito. Ha risposto così.
No,
No, fu
no.
un'accusa. Ce l'hai lì Genesi 3:12?
L'uomo rispose: la donna che tu mi hai messo accanto, è lei che mi ha dato del frutto dell'albero e io ne ho mangiato. Genesi 3, 12.
Sì, è vero che ho peccato, ma è colpa di Deborah.
È colpa della donna e di te,
o
Dio.
Forse mia sorella qua, Angela.
Sì.
Capito? L'uomo rispose, la donna che mi ha messo accanto, è lei, capito? E tu mi hai messo accanto.
Alla fine sei tu, Dio.
Sei tu che l'hai scelta, questa qua.
Ai ai ai.
Bravo, stolto, bravissimo. Quindi se una moglie o un marito ci guidano fuori dalla volontà di Dio, dobbiamo rispondere come Giobbe 2, 8 al 10, Angelina.
Sua
versione
moglie,
Bibbia Nuova Riveduta.
Sua moglie disse a Giobbe, ancora stai saldo nella tua integrità, ma lascia stare Dio e muori. E Giobbe le rispose, tu parli da donna insensata. Abbiamo accettato il bene dalla mano di Dio e rifiuteremmo di accettare il male? In tutto questo Giobbe non peccò con le sue labbra. Giobbe 2, versi 8 a 10.
Va bene, quando c'è una moglie o un marito che ti guida fuori binario, tu non devi mangiare il frutto. Gli dici, prendi la tua cocuzza e attaccati al tram, così vieni qua, fammi mangiare le tue cocuzze. Allora abbiamo visto che Adamo persino insinua che Dio ha sbagliato a mettergli quella donna e che Dio gli ha messo accanto. Certo, Adamo diceva il vero riguardo alla moglie, ma invece c'è che prima di tutto, cioè di accollarsi le sue colpe, confidare che il giusto giudice avrebbe giudicato giustamente, ecco che scarica le colpe sulla donna, la sua compagna, la quale a sua volta cosa fa? Fa lo stesso. Scarica tutto sul diavolo, tutte le colpe del diavolo, io sono eccetera. Il che naturalmente era vero, ma c'è un ma, chi scarica i barili deve sapere che questi alla fine, se sono fatti, sono rotondi i barili, tornano al mandatario, rotolano indietro. Vediamo che Dio assegna tre punizioni qua, di livelli diversi. Primo livello al diavolo, secondo livello la donna, terzo Adamo. Quindi non è come in questo mondo, capito, che ognuno si giudica come gli pare e a volte la fanno franca. Cioè uno che sbaglia il compilare la cosa dalle tasse di mezza lira, 100 euro, quello che è 1000 euro, bah, caro mio, si scatena l'inferno. Quando i politici si tratta che hanno rubato 1000 miliardi, o 100 miliardi o quello che è, o 100 milioni, vabbè, quello lo perdoniamo, facciamo un indulto. No, dei giudizi di Dio non si scappa, per questo che il mondo, perlomeno il mondo occidentale, occidente, dove una volta, un tempo fa, vigeva la legge di Dio, cioè che oggi si cerca invece di, come atto di ribellione, parte della ribellione, di mettere la donna al di sopra dell'uomo, che è parte della ribellione del diavolo contro le leggi di Dio. Ora, il trucco è di farlo in nome dell'uguaglianza. Pari opportunità, c'è anche un ministero, mi pare, in Italia. Ignorando la legge di Dio. Ma come possiamo vedere, il diavolo fa le pentole, ma non i coperchi. Gli stessi soprusi e ingiustizie che le donne pativano prima nel mondo senza Dio, mondo senza Dio, ora li soffrono gli uomini. Le parti si sono spesso invertite. Ma gli abusi di prima rimangono, per esempio nei divorzi, dove le leggi sono di solito parziali e sono faziose, per esempio i desideri dei bambini non vengono considerati.
È vero.
La verità è che solo in Cristo la donna può veramente avere riacquistare la libertà, gli stessi diritti degli uomini, come è scritto Angelina Galati.
Sì.
Galati 3:28.
Non c'è qui né giudeo né greco, non c'è né schiavo né libero, non c'è né maschio né femmina, perché voi tutti siete uno in Cristo Gesù. Galati 3:28.
Quindi l'uguaglianza, pari opportunità, i diritti delle donne, eccetera, è tutto in Cristo. Ma non è diritti delle donne o delle nonne. E qui è diritto di donne e uomini.
Certo. E come hai detto, bambini, i bambini non vengono mai considerati in un divorzio.
Sì.
I bambini lì che piangono, voglio vedere il papà ed è proibito, il papà non può vederle. Non considerano mai i bambini.
Insomma, nell'amore non c'è ingiustizia. Non serve nessuna legge se camminiamo in amore. Neanche la legge di Dio, neanche la legge del Vecchio Testamento, di Mosè, di Aarone. No. Nell'amore non c'è legge. Come il caro Paolo dice, andiamo da Paolo, Angelina. 1 Corinzi 13:4-8.
L'amore è paziente.
Benevolo.
È benevolo. L'amore non invidia, l'amore non si vanta.
Non si gonfia.
Non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente. Non cerca il proprio interesse, non si inasprisce, non addebita il male, non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità.
Soffre ogni cosa.
Soffre ogni cosa,
crede ogni cosa,
spera ogni cosa
e sopporta ogni cosa. Dio ci aiuti, qui siamo un po' indietro.
L'amore non verrà mai meno. Le profezie verranno abolite, le lingue cesseranno e la conoscenza verrà abolita. 1 Corinzi 13:4-8.
Ma l'amore non è sotto la legge, non finirà mai. Perché? Perché Dio è... Allo, c'è qualcuno sveglio
amore.
In questa chiesa? L'amore è...
Dio è amore.
Ho confuso, vuol dire Dio è amore.
L'amore è Dio e Dio è amore.
Ecco, bravo. Insomma, tutto il male cesserà e viene il giorno che finiremo di leggere giornali che fanno a gara a chi pubblica le notizie peggiori, le più infernali, le più raccapriccianti, tutto quello che il diavolo e la sua zizzania stanno combinando, a cominciare dalle guerre, tanto che molti ammalati di cuore faranno bene a evitare di leggere i giornali. Diamo noi un'occhiata per sommi capi, cose di importante ve lo diciamo. E se li leggete, pregate, fratelli, ne avete bisogno. Io faccio così, sai? E terminiamo dove abbiamo cominciato. Angelina, Salmo 119:67.
Prima di essere afflitto, andavo errando, ma ora osservo la tua parola. Salmi 119:67.
Perché diceva Davide che lo osservava? Perché Dio lo aveva afflitto. Botte da orbia. Questo qui era uno dei più grandi della Bibbia. Adultero, è scappato con la moglie di un altro e l'altro l'ha ucciso per assicurarsi che tutto filasse liscio. E poi ne ha combinato anche qualcos'altro. E allora dice, prima andavo errando, ma adesso osservo la tua parola, cioè l'afflizione, che sia una malattia, che sia una persecuzione, quello che sia. Cioè se guardiamo a Gesù nell'afflizione, nella malattia, nei problemi, in un divorzio, in una catastrofe del diavolo, se guardiamo a Gesù, uno, usciamo. Prima o poi, nel tempo di Dio, si esce. Due, impariamo la lezione, quello che Dio vuole insegnarci. E poi osserviamo la sua parola. Comprendiamo che qua non vale la pena di ribellarsi. A volte per osservare la parola di Dio abbiamo bisogno di qualche trattamento d'urto da parte del nemico. Capite? Dio, siccome con Giobbe, Dio dice sì, qua... Purtroppo la nostra zucca è talmente dura che se non sbatte contro una parete non capisce. Guarda, Gesù ha fatto la diagnosi, capito? E l'ha chiamato cuore indurito, l'ha chiamata. Andiamo a Matteo 13, cuore indurito.
Quello che tu chiami zucca dura, Gesù l'ha chiamato cuore indurito.
Gesù l'ha chiamato cuore indurito. Mm-hmm. Va bene? Matteo 13:10-23.
Allora i discepoli si avvicinarono e gli dissero, perché parli loro in parabole?
Gesù, questi già non capiscono neanche se glielo spieghi in aramaico. Tu gli parli in parabole, buonanotte suonatori. Qua c'è un motivo che Gesù parlava in parabole. Leggi tutto il passaggio, che adesso qui stiamo andando veloci. Saltiamo al 15.
Perché il cuore di questo popolo si è fatto insensibile. Sono diventati duri d'orecchi e hanno chiuso gli occhi.
Cioè gli occhi li si chiudono volontariamente, è una scelta, quindi cuore indurito. Per
non rischiare di vedere con gli occhi e di udire con gli orecchi e di comprendere con il cuore e di convertirsi, perché io li guarisca. ma beati gli vostri occhi perché vedono e i vostri orecchi perché odono. Matteo 13, da 10 a 23.
Alleluia.
Amen.
Gloria a Dio.
Grazie Gesù.
Domanda. Domanda che dovrebbe fare Angela, ma la faccio io. Sì. Perché lei è la moderatrice, ma io qua faccio tutti e due, Angela.
Vai,
predicatore e moderatore.
Grazie.
La domanda è, sono aperti i nostri occhi e le orecchie e la mente e il cuore e l'anima e lo spirito?
Oh.
Sono aperti? Stiamo scandendo, cosa vuol dire cuore indurito? Non è una cosa medica o ospedaliera, cuore indurito, no, il sangue non passa, no. Sto parlando nello spirito, sto parlando del cuore, dell'anima, della mente, delle orecchie. Controllare che le orecchie non ci sono due turaccioli di damigiana, attenzione. Se la risposta è no, che non sono aperti, no, questo spiega perché tante cose vanno storto nella nostra vita, lavoro, famiglia, salute, che il diavolo ne approfitta poi, no? Non è che Dio manda le malattie, perché no, a volte, di solito è il diavolo che le manda. Quando Dio deve mandare una malattia è un'emergenza per non far andare qualcuno all'inferno, per evitare un divorzio, per evitare qualcosa. Se la risposta è sì, che il nostro occhio, orecchie, mente, cuore sono aperti, allora è per questo che abbiamo, cosa abbiamo? La pace di Dio, la comunione con Lui, le sue benedizioni, e che leggiamo la parola e che la comprendiamo, che la pratichiamo nel nostro possibile, ed abbiamo la pace nel cuore e nell'anima, e il motivo per quale Dio ci sta benedicendo e ci sta guidando. Perché il nostro cuore, la nostra anima, il nostro spirito sono aperti. Il timone della nostra vita, il timone, è nelle nostre mani, non è nelle mani di Dio. Non credete che Dio ha la mano nel timone e ci guida e ci guida. No, Dio non ci guida col timone. Il volante dell'automobile della nostra vita non è nelle mani di Dio. A meno che noi non siamo così in gamba, così svegli, così sposa di Cristo che veramente glielo diamo e guida Lui. Questa è una cosa rara, abbastanza rara. È possibile. Comunque, di solito il timone della nostra vita è nelle nostre mani, nostre scelte. Perché Dio non sceglierà per noi, ma dovremo farlo noi, come dice Giosuè. Cosa dice Giosuè al 24:15, Angelina?
E se vi sembra sbagliato servire il Signore, scegliete oggi chi volete servire. O gli dèi che i vostri padri servirono di là dal fiume, o gli dèi degli Amorei nel paese dei quali abitate. Quanto a me e alla mia casa, serviremo il Signore. Giosuè 24:15.
Quindi qui a Giosuè gli dice out, qua decidete o branco di capre, sta dicendo. Infatti si legge questo capitolo, Giosuè gli dice anche, voi non potete servire il Signore, perché Lui è santo. Infatti entrano a Canaan, va bene, tirano avanti un po' finché Giosuè è vivo. Appena Giosuè muore, e quelli che hanno conosciuto Mosè, Giosuè, così, muoiono, questi si guardano intorno, guarda quanti idoli bellissimi qua, guarda gli idoli, il mall, il centro commerciale, il telefonino, il computer, una bella macchina nuova, prostitute a poco prezzo, pornografia a volontà. Tu clicchi il computer per cercare qualcosa della Bibbia, spunta questa donna che si vedono le mutande, ti stiamo aspettando a Cinisello Balsamo, ti stiamo aspettando a Sesto San Giovanni, ti stiamo aspettando a Monza. Oh, attenzione quando cliccate nel computer, qualche diavolo può saltare fuori. Prendono queste bellissime ragazze, 16, 17, 18 anni, le mettono col sorriso. Poi li va a incontrare e trova vecchie, decrepite, magari non so, che hanno recuperato l'ospizio, per modo di dire, poi. Va bene, attenzione ai computer. tutti i fratelli che sono cascati in pornografia. Ci sono caduti anche qualcuno qui nella nostra casa. Va bene? Per amore della privacy, no, lasciamo così. Va bene, attenzione, attenzione, attenzione.
Amen.
Angela, io quasi
Sì. Ti
quasi e senza quasi mi fermerei.
leggo un messaggio arrivato via mail.
Un messaggio.
È da parte di Antonella, che sta seguendo questo messaggio. Ti
Antonella.
abbraccio, Antonella,
Anche
e
io.
dice: "Buongiorno, è tutto verissimo. Io ho fatto tanti sbagli, ma ancora non conoscevo appieno Gesù. Ora che lo conosco, a volte Gesù mi dà le batoste per farmi capire di non allontanarmi da lui. Quindi Gesù è stato sempre con me, ma quando vede in me che io un tantino guardo cose che non piacciono a lui, lui mi dà castighi. Tutto vero. L'ho subito sulle mie spalle. Grazie Gesù. Impariamo da lui e così possiamo insegnare agli altri. Grazie a voi che mi avete insegnato tramite Gesù e soprattutto fratello Giuseppe."
Frate Giuseppe, guarda, chi vuole sapere un segreto? Frate Giuseppe è il primo che impara o deve imparare da queste cose che lui insegna. Cosa
Amen.
pensate che io sono a livello? No, caro mio. Io sto imparando, cioè, dov'è Deborah? Deborah, sei d'accordo, no? C'ho strada da fare. Gloria a Dio, grazie Antonella, sei molto molto dolce. Fratelli, scrivete perché siete dolci come lo zucchero. Andiamo, Angelina, a
Amen.
te.
È il tempo di analizzare alcune notizie. Possiamo?
Sì, andiamo.
Andiamo. Fermate la guerra, fermate il dolore. Prima notizia da The Guardian. She warns Trump of clashes and even conflict with US over Taiwan.
Ok, stiamo andando in Cina, avete capito, no? Xi Jinping avvisa Trump che ci saranno problemi e anche conflitti tra Cina e Stati Uniti a proposito di Taiwan. Beh,
Cosa sta succedendo a Taiwan?
perché la Cina vuole invadere Taiwan,
Ma vuole farlo da anni.
no? Da anni,
Perché
sì,
adesso cosa succede?
perché l'America non glielo fa fare. Perché quello, così come con l'Ucraina, l'America ha armato Taiwan fino ai denti. E allora, cioè, non è che si arrendono subito, sono attrezzatissimi lì, perché Taiwan fanno il 90% dei microchip mondiali, no? E allora la Cina, per più di un motivo, lo vuole conquistare. Primo è politico, perché Taiwan dimostra che c'è un'altra Cina, e loro questo è fumo negli occhi. Però Trump dice no, non puoi prenderti Taiwan. Così come dice la Russia, non puoi prenderti l'Ucraina. Ci siamo?
E cosa ci fa Trump in Cina?
E cosa fa? Insomma, io ti dico quello che dico nei giornali o quello che credo io dietro?
No, quello che credi tu.
Quello che credo io dietro, e credo che Trump ha fatto un salto in Cina prima che ci va l'Europa, prima che ci vanno gli altri. Che già l'Europa ci va in Cina e già l'Europa sta cercando di fare amicizia con la Cina, l'Europa, perché così che fa a meno dell'America. E l'America ha mangiato la foglia, ha capito? E allora dice, beh, non stiamo qui seduti a grattarci lo stomaco, andiamo noi in Cina a fare contratti con le multinazionali. Infatti, ha portato lì, mi pare, 30 più importanti CEO, i più importanti direttori di aziende, capitalisti del mondo, americani più che altro, a cominciare con Elon Musk,
Ah sì.
dove tutti fanno a gara a farsi un selfie con lui. Hanno fatto vedere un video. C'è John sul primo binario che ha preso il microfono. John, c'è qualcosa da dire?
Yeah. But do you think it will be that easy for America just to give up Taiwan like that?
Pensi che è così facile per l'America rinunciare a Taiwan?
Per l'America rinunciare a Taiwan, e l'America non vuole rinunciare. They don't want to renounce.
What? I'm saying, does China think that America is just going to give it up like that?
Però la Cina pensa che l'America rinuncerà facilmente?
No, ed è per questo che non è ancora attaccata. Ah. Provocate in mille modi, ma capito.
But one of the main things I think why it's very difficult for China to invade Taiwan, it's because it's an island, isn't it?
Io credo che un motivo che è così difficile per la Cina di attaccare Taiwan è perché Taiwan è un'isola.
Sì, se no l'avrebbe già presa.
Exactly. If it were just land, they could have just walked in, but they have to go across the sea, and America has the sea supremacy.
Se fosse solo territorio, sarebbe più facile per la Cina invaderla, ma essendo un'isola, l'America ha le navi lì intorno.
Sì, sì, ogni tanto le manda qualche portaerei per spaventare la Cina. La Cina... Cioè, il Vietnam era collegato alla terraferma, alla Cina e alla Russia, e per questo che l'America non ha potuto fare niente lì, non molto, insomma, sono stati lì 17 anni, però non hanno combinato niente, perché lì terraferma possono entrare e uscire, no? Però questa è un'isola, quindi la Cina non ha ancora conquistato Taiwan per lo stesso motivo che Hitler non poté conquistare l'Inghilterra. Perché è un'isola, capito? E siccome l'Inghilterra l'aviazione funzionava, e allora non puoi invadere una nazione avendo gli aerei, l'aviazione contrario, e non puoi, perché fanno una carneficina, no? E allora Hitler ha desistito, ha cambiato idea, non ha attaccato l'Inghilterra, è andato ad attaccare la Russia e lì si è sparato sui piedi. È lì che ha perso la seconda guerra mondiale, perché ha attaccato la Russia. La Russia ha decimato, ha distrutto l'80% dell'esercito nazista. Altro che celebrazioni, gli alleati qui, gli alleati là. Gli alleati hanno fatto mica tanto, perché erano tutti là in Russia. Va bene, allora io direi che Trump è andato in Cina perché l'America ha bisogno di un trattato di pace con la Cina. Innanzitutto anche l'America ha bisogno di prevenire una corsa al riarmo. Perché l'America non vuole il riarmo? Perché l'America non sarebbe in grado di finanziare una corsa agli armamenti contro la Cina. Contro l'Ucraina ancora, ma contro l'Iran, ok, ma contro la Cina, insomma, già sta, è lì... La guerra in Ucraina contro la Russia non può permettersi un'altra corsa agli armamenti contro la Cina, che la Cina è più o meno la stessa potenza finanziaria dell'America, va bene, è molto molto più avvantaggiata, perché la Cina non è così stupida di fare guerra dappertutto. L'America ovunque va butta il suo peso di qua, il gradasso, tutto, e comincia la guerra dappertutto, Iraq, Siria, Afghanistan, adesso in Iran, poi in Ucraina. Praticamente l'America è molto dissanguata, infatti continuano a dire che non hanno più armi da dare all'Ucraina, devono costruirle. Hanno finito le riserve in America, perché Biden gli ha dato tutto a Zelensky. Infatti per questo che Trump ha detto all'Europa, adesso ci pensate voi. Va bene, io me ne lavo le mani, quindi relativamente l'America non è più... È l'America che ha provocato la guerra in Ucraina, l'America. E poi l'Europa la sta spalleggiando, perché l'Europa fa parte del nuovo ordine mondiale, vuole mettere giù la Russia, ma avrà una sorpresa, perché biblicamente la Russia metterà sotto loro. Ecco, allora Trump io credo che è andato in Cina perché l'America non è in grado di finanziare una corsa al riarmo. Va bene, l'America non sarebbe in grado di finanziare un riarmo, paragonato alla Cina, dato che il disastrato stato di bancarotta finanziaria americano, che attualmente viaggia, galoppa sui 40 trilioni di dollari il debito nazionale americano, una cifra impagabile, 40 trilioni di dollari. Beh, non si parla più di milioni di dollari qua. Cioè l'America praticamente impero mondiale in disastro, come la fine dell'impero romano, no? Storicamente cosa succede quando una potenza dominante storicamente, quando si indebitava troppo, cosa faceva? Di solito cercava di incolpare la potenza rivale, quella ascendente, e scatenava la guerra. Lo fece Roma con Cartagine, lo fece Roma contro i barbari, lo fece, cioè ogni nazione che Roma invadeva erano potenze che a volte stavano ascendendo, e Roma non gli andava bene, faceva una guerra, trovava quattro scuse. Va bene, quindi per questo spiega le guerre con Annibale. Allora, un dato storico, guarda, qui c'è un giornale che si chiama Debtjustice.org UK, Inghilterra. Allora, e questo giornale lo riporta. Ce l'hai lì questo giornale lì, Angelina?
Sì, sì.
Allora, mi puoi dare leggere la prima citazione?
Dice: potenze dell'intesa, prima guerra mondiale, aspetti finanziari.
Allora, cosa stiamo facendo qui? Stiamo cercando di imparare dalla storia cosa fanno le potenze mondiali quando sono nei guai. Va bene, qui c'è un ottimo articolo, adesso vedrete.
Il conflitto fu in gran parte finanziato dal debito.
Cioè, sta parlando della prima guerra mondiale. Hanno finanziato la prima guerra mondiale col debito, cioè indebitandosi. Sta parlando di Inghilterra, Francia.
Le potenze dell'intesa, Francia, Gran Bretagna, dipendevano massicciamente dai prestiti statunitensi.
Quindi gli Stati Uniti a quei tempi era un po' come la Cina di oggi.
La necessità di mantenere la solvibilità per continuare a ricevere fornimenti americani.
Rifornimenti americani, che queste praticamente dovevano pagare quello che ricevono dall'America.
Trasformò la guerra anche in un meccanismo di gestione del debito, con la necessità di una vittoria totale per evitare il default.
Quindi la guerra non era solo per motivi politici, era che chi perdeva era in bancarotta, come appunto lo fu la Germania.
La Germania?
Cos'è che ha letto qua? Per evitare il default, quindi sì. Per evitare la bancarotta totale dovevano vincere la guerra. È per questo che la guerra è iniziata, perché erano problemi finanziari. Vabbè, perché altrimenti potevano continuare a fare diplomazia. Quindi scatenare la guerra e vincerla per appianare, eliminare il debito, cosa che avvenne perché vinsero la guerra e scaricarono tutte le colpe nel nome della politica sulla Germania, e gli affibbiarono, diciamo, debiti da pagare, debiti di guerra che distrussero le finanze tedesche. Avanti.
La Germania post prima guerra mondiale. Il trattato di Versailles impose alla Germania debiti di guerra, riparazioni enormi, che di fatto alimentarono l'instabilità economica europea. E secondo molti storici, contribuirono alle tensioni geopolitiche che portarono alla Seconda Guerra Mondiale.
Ok, allora, infatti Hitler sorse negli anni 20 predicando contro il governo e contro i debiti e contro il fatto che la Germania aveva accettato di pagare questi debiti. E infatti contribuirono, dice questo giornale, alle tensioni geopolitiche che portarono alla Seconda Guerra Mondiale. I semi della Seconda Guerra Mondiale furono seminati dal Trattato di Versailles, che addossarono alla Germania debiti incredibili. Sbaglio che non fecero nella Seconda Guerra Mondiale. Sì, la Germania doveva pagare dei debiti, ma non così. E così piano piano la Germania poté risollevarsi dopo la Seconda Guerra. Quindi, in altre parole, scaricare tutti i problemi finanziari sulla Germania, incolparla di tutti i guai finanziari francesi, inglesi specialmente, e questo piano malefico, cioè, fu esattamente il motivo che iniziò la Seconda Guerra Mondiale. Ma questo però te lo possono dire tutti, questo è una cosa. Va bene.
E pensi che ci sarà una guerra atomica tra America e la Cina?
Ma secondo me ci sarà.
John dice di no.
I don't think so. They couldn't compete, obviously.
Tu dici di no?
No, because there's no way China could compete in the nuclear power.
Perché dice che non c'è nessuna chance per la Cina di competere con l'America con le armi nucleari.
Ma la guerra atomica profetizzata nella Bibbia è quella della Russia contro Magog e le 10 nazioni contro contro la Babilonia, che noi crediamo sia l'America, Apocalisse capitolo 17 e 18. Quindi sicuramente la Bibbia profetizza una guerra atomica dove l'America viene distrutta da parte della Russia. E io ho detto in passato che può darsi che ci sia una guerra atomica tra Cina e India, perché hanno sempre guerreggiato questi per motivi di geopolitica, per motivi di confine, per il fatto che l'India sta a sud della Cina e la Cina vuole a tutti i costi espandersi verso il mare Indiano, capito? Quindi ci sono queste nazioni, Nepal, e attraverso l'Himalaya, la Cina si sta espandendo, rubando territori alla Cina. La Cina hanno avuto dei conflitti militari per questo. Quindi io credo che, è una supposizione, che la guerra atomica cinese sarà contro l'India. Infatti anche nelle profezie di Daniele 11, vuoi andare di Daniele 11 lì? Non posso dare il riferimento, non ce l'ho, devo andare a cercarlo, Angelina. Comunque vai a Daniele 11,
Sì.
eccolo qui, è verso 44.
Ma notizie dall'Oriente e dal Settentrione lo spaventeranno, ed egli partirà con gran furore per distruggere e disperdere molti.
Che questo avviene sul finire del regno dell'Anticristo, come dice il verso seguente.
Pianterà la tenda reale fra il mare e il bel Monte Santo, poi giungerà alla sua fine, e nessuno gli darà aiuto. Daniele 11, 44 e 45.
Allora dice che notizia dall'Oriente, dove la Cina e l'India, e dal Settentrione, dove ci sono le 10 nazioni dell'Europa, lo spaventeranno.
Sì.
Quindi questo qui potrebbe essere 3 nazioni che l'Anticristo distrugge delle 10, tra cui credo che c'è anche l'Italia, credo. E poi anche notizie, brutte notizie dall'Oriente, che può darsi che la Cina e l'India si distruggono a vicenda, che sono 2 potenze atomiche.
Si distruggono o la Cina vince?
E non lo sappiamo.
Perché
Comunque ci sono 200 milioni di soldati che arrivano ad Armageddon. Quindi magari questi erano già partiti e non vengono distrutti questi. Insomma, l'Anticristo si spaventa quando vede che le cose sono fuori controllo. Cioè lui non voleva una guerra atomica in quella zona lì. Nel caso sia, come ipotizzo io, tra India e Cina. Va bene. E poi infatti dice qui, giungerà alla fine, nessuno gli darà aiuto, però... qui voglio cogliere l'occasione. Giungerà la fine, e in questa circostanza, questa scrittura di Daniele 11:45 dice: pianterà la tenda reale fra il mare e il bel Monte Santo. Cioè, sappiamo che Gerusalemme è tra i mari: il Mar Mediterraneo, il Mar di Galilea, il Mar Morto e il Mar Rosso. Gerusalemme è nel mezzo dei mari. Però qui dice: pianterà la tenda reale quando giungerà quel periodo che giungerà la sua fine. Nessuno gli darà aiuto perché lì c'è Armageddon, quindi sta parlando della fine. E questo è, come dicevo io, che l'Anticristo prende il potere mondiale totale sul finire.
Sì.
Questo è un altro.
Ma quando ci sarà la guerra nucleare tra la Russia e l'America, la Cina non sarà presente da parte della Russia?
Beh, non ne parla. Questo avviene durante l'ira di Dio, alla settima coppa, che è l'Anticristo. La settima coppa comprende settima coppa e Apocalisse 16. Poi Apocalisse 17 e 18 c'è la distruzione dell'America, non parla della Cina.
No, ma non parliamo dell'ira di Dio, ma anche dall'inizio, durante i 7 anni, ha detto che ci saranno guerre nucleari. Durante i 7 anni, tra la Russia e l'America.
Sì, ci sono delle profezie come Apocalisse 8, capitolo 8, verso 7, 8, 9 lì, che parla di una guerra atomica
E
lì.
la Russia sarà da sola contro l'America o con tutto il suo blocco, la
Con tut
Cina?
con tutto il suo blocco, e la Cina non viene menzionata.
Ma la Cina è una grande alleata della
Sì,
Russia.
magari sottinteso che c'è, però no, il fatto è che non vediamo la Cina nel blocco dell'Anticristo. Ezechiele 38, dall'1 al 5, dall'1 al 6,
Ah, sì.
parla del blocco dell'Anticristo,
Ah, sì,
che
è
parla
vero.
dell'Iran, parla della Libia, e parla della Somalia, Sudan,
Ma
parla della Turchia,
l'alleanza che esiste
però non
oggi,
parla della Cina.
chiamata BRICS, non è quella al blocco dell'Anticristo?
No, quello c'è dentro il Sudafrica,
Brasile.
c'è dentro il Brasile, c'è dentro l'India. Il blocco dell'Anticristo lo vedi in Ezechiele 38, dall'1 al 5, 6, lì sono tutte le nazioni arabe più che altro, più Gomer, che sarebbe l'Europa, le 10
Sì,
nazioni. Questo
giusto.
è il blocco dell'Anticristo. Queste sono le scritture che possiamo andare sul sicuro, possiamo essere dogmatici. Su qui non ci piove. C'è Togarma, la Turchia, l'Iran, c'è la Libia e ci sono le 10 nazioni. Va bene?
Sì, grazie.
Guarda, io vorrei andare da Graham Allison, chi è? È un professore universitario di Harvard, l'Università di Harvard, America. E questo qua ha pubblicato un libro che nel 2017 ha pubblicato un libro che ha sconvolto tante nazioni, questo libro, perché parla di fatti. E questo ha pubblicato un libro che si chiama Destinati alla guerra, in inglese, però in italiano è Destinati alla guerra, la trappola di Tucide, che è un greco, questo Tucide, che praticamente questo libro è talmente factual, cioè parla solo di fatti, che sembra essere diventato la Bibbia del Pentagono, dell'America. Ma c'è Xi Jinping che è andato lì a ricevere, cioè Trump è andato da Xi Jinping, è stato ricevuto da lui. E Xi Jinping gli ha detto cerchiamo di evitare la trappola di Tucide, cioè i cinesi studiano anche loro questi libri. Allora, perché questo libro è interessante? Perché è un libro molto, molto, molto intelligente, fatto bene, factual, cioè basato sui fatti. Ma io credo che in effetti in questo libro vi sia molta verità. Guarda, qui vi voglio dare un breve riassunto di questo libro di Allison, che è stato pubblicato in Italia da W Studenti IT, e possiamo leggere una citazione molto interessante. Lo leggi tu, Angelina, è in
Sì.
italiano.
Graham Allison non è un semplice accademico, professore alla Harvard University ed ex consigliere del Pentagono, è l'uomo che ha coniato e reso celebre l'espressione trappola di Tucidide. Nel suo libro, pubblicato per la prima volta nel 2017, Allison è riuscito a fare qualcosa di straordinario: prendere una teoria della Grecia antica, formulata dallo storico Tucidide durante la guerra tra Sparta e Atene nel V secolo a.C. e applicarla matematicamente alla complessa realtà dei nostri giorni, in particolare alla rivalità tra Stati Uniti e Cina. 16 momenti storici degli ultimi 500 anni in cui una potenza emergente ha minacciato di spodestare la potenza dominante dell'epoca. In 12 casi su 16 la rivalità è culminata in una guerra totale, come lo scontro tra l'impero britannico e la Germania Guglielmina
Cioè Guglielmina dell'imperatore Guglielmo.
che portò alla prima guerra mondiale. Allison dimostra che quando una potenza egemone, come gli Stati Uniti oggi, si sente minacciata dall'ascesa di una potenza emergente, come la Cina, si crea una tensione strutturale tale per cui basta una minima scintilla per far scoppiare una guerra, anche se nessuno dei due leader la desidera realmente. Lo stesso Xi Jinping ha citato esplicitamente la tesi di Allison nei suoi discorsi ufficiali. La diplomazia cinese lancia un messaggio chiaro: la nostra ascesa è un fatto storico inevitabile. Se cercate di bloccarci con dazi sui chip o interventi su Taiwan, cadrete nella trappola descritta da Allison, trascinando il mondo nel baratro.
Capito? La Cina sta dicendo all'America, attenzione cosa fai, perché il vostro Allison, il vostro professore universitario, che ha scritto questo libro, che voi l'ha trattato come una specie di Bibbia, ci credete insomma, state attento che se voi fate i furbi a Taiwan, credete cadrete nella trappola di Tucidide, cioè ci trascinerete a fare la guerra contro di voi, sta dicendo questo, sto traducendo. Mm-hmm. Secondo Allison?
Secondo Allison, per evitare il disastro, USA e Cina dovranno accettare compromessi dolorosi, ridefinire le rispettive sfere di influenza e inventare una nuova forma di coesistenza che la storia non ha mai visto prima. Però praticamente sta dicendo che la guerra è inevitabile perché la storia si ripete, non è che...
Beh, dice su 16, cosa dice? Su 16, 10 guerre sono scoppiate?
In 12 casi su 16.
12 su 16. Dice
la rivalità è culminata in una guerra totale.
Sì, sta dicendo che negli ultimi 500 anni su 12, su 16 imperi dominanti, 12 volte la potenza ascendente, nascente, come in questo caso la Cina, mm-hmm. ha fatto guerra con l'impero dominante, come in questo caso l'America. Quindi 12 su 16.
Sì.
Attenzione, non si scherza.
Sì, sì.
Va bene? È un po' come i barbari che ascendevano alla potenza e si impossessarono di Roma. Va bene? È come che l'Inghilterra ascendente ha vinto contro Napoleone. È come la Russia ascendente ha vinto contro Napoleone. È come la Russia ascendente ha vinto contro Hitler. Cioè sta dicendo questo. E sta dicendo, se voi ci date fastidio a Taiwan, state attenti che cascate nella trappola di Tucidide, questo grande intellettuale, pensatore, filosofo greco, che lui diceva, cioè lui cosa si riferiva a Tucidide? Si riferiva alla rivalità tra Atene e Sparta. E lui ha detto, Atene e Sparta, dice, sono destinati a fare la guerra, ad ammazzarsi. Perché? Perché Sparta sta ascendendo e Atene è gelosa. E infatti fecero la guerra, una guerra. I greci erano i migliori guerrieri del mondo, che con Alessandro, con 45.000 soldati, vinse contro centinaia di migliaia dell'esercito persiano. Quindi i greci vivevano per la guerra. 300 spartani fecero la guerra contro i persiani e ne uccisero non so quante migliaia, 300. Va bene, allora Xi Jinping sta dicendo, non sbagliate America, non fate conti al cowboy che entrate da una pedata alla porta, entrate e sparate nel saloon. Guardate che qui noi siamo pronti quanto voi e meglio di voi. E può darsi, questo... una teoria. Può darsi che l'America non farà mai una guerra atomica contro la Cina, va bene? Perché nessuno dei due hanno interesse a scornarsi, perché la guerra atomica non si scherza. La Cina ha, mi pare, 500 testate atomiche, l'America ce n'ha 4.000 rotti, però è il fatto che anche se uno ha una guerra atomica, non c'è bisogno di tante atomiche per vincerla o per combatterla. Capito? L'America ha 10-20 città grandi, bastano 20 atomiche. Va bene. Tra l'altro oggi c'è il problema che le bombe atomiche si possono portare anche in una valigetta. Una valigetta briefcase, come dire, briefcase a 24 ore, può portare un'atomica e piazzarla in una cantina a New York, un'altra a Chicago, un'altra a Washington DC, capito? Quindi quando ci sono mezzi atomiche, per questo che ancora non hanno fatto guerra le grandi potenze, perché fin quando erano la carne da cannone, i poveracci a morire nelle trincee, mangiavano topi, questo, quell'altro, i soldati morivano dissanguati, come nelle trincee di Ucraina adesso. E allora tutto bene, i generali avanti per la gloria della nazione, naturalmente sono le banche, poche parole. E però adesso con le atomiche ci vanno di mezzo loro, ci vanno di mezzo gli egoisti, i sanguisughe, i parassiti, i mercenari di Bruxelles, capito, i bancari. Allora guerra atomica no, grazie. Troppo pericoloso per le nostre banche. Va bene?
Don't you think it's rather unfeasible that China and America have a war? Because even the Antichrist himself won't bomb America until all the radars are destroyed.
Non pensi che è poco probabile che ci sarà guerra tra la Cina e l'America? Perché persino l'Anticristo non potrà bombardare l'America prima che distruggerà tutto il sistema di difesa.
Il sistema di difesa.
Che sarà la fine dell'ira di Dio.
Che il sistema di difesa lo distrugge Dio. Perché è un giudizio, una punizione contro America e Babilonia. Infatti nella settima coppa di Apocalisse, capitolo 16, Dio manda un terremoto, dice la grande città viene divisa in tre parti. La grande città in parabole si riferisce alla nazione che viene dopo, nel capitolo dopo, 17, la grande città è l'America. Dio manda un terremoto, la settima coppa dell'ira di Dio, Apocalisse 16, e questa settima coppa è un terremoto che spacca l'America in tre parti, e quindi tutto il sistema di difesa satellitare obsoleto, annullato, e l'Anticristo in un attimo distrugge l'America, perché non possono più difendersi. Rimarranno solo i sottomarini atomici che vanno in giro per gli oceani, ma questi qua diranno: sarà meglio che ci calmiamo, diamoci una calmierata, perché alla bestia, l'Anticristo, chi può fare guerra contro di lui? Ci siamo?
But is it possible that maybe they do have a war and China gets destroyed, since in the prophecies China isn't even mentioned?
Ma è possibile che forse ci sarà una guerra tra l'America e la Cina e la Cina viene distrutta visto che non è nemmeno menzionata nelle profezie?
Ma io preferisco non parlarne, perché non ci sono accenni biblici, fondamenti biblici, e non mi piacciono troppo dimorare nelle teorie. Io per insegnare ho sempre bisogno di un appoggio biblico, perché se no non ci siamo qui. No, non lo so. Ho detto prima che può darsi che l'America e la Cina non faranno mai la guerra atomica, perché ce ne sarà una grandissima che viene tra Magog e Babilonia, l'America e la Russia, e Babilonia e l'America diventa un deserto atomico. Però di quello con la Cina la Bibbia non ne parla, tranne, come ti ho accennato, quella scrittura in Daniele 11, 44, che dice: notizie dall'Oriente lo spaventeranno.
Sì, sì,
e io ho azzardato un'ipotesi, può darsi che questa scrittura riguardi la Cina e l'India, che si distruggono a vicenda, perché deve essere una cosa terribile per spaventarlo. Cioè lui dice, praticamente lui ha paura che il suo impero crolli. Se la Cina e l'India si annullano a vicenda, cioè una grande parte del suo potere, la Cina, cade, e quindi dà vantaggio all'America, quindi si spaventa. E allora dice la scrittura: parte con grande furia per distruggere molti. E può darsi che queste tre nazioni europee d'Europa che lui distrugge, a quel punto stanno magari facendo carte false con l'America, quindi lui si spaventa e dice: il mio regno crolla, non riesco più a invadere Israele. E invece distrugge l'America e verso dopo dice: pianta il suo palazzo tra i mari. Può darsi questo dopo la distruzione dell'America. Punto di domanda. Va bene? Ecco, non siamo sicuri, va bene? Se no, certamente niente di dogmatico, quindi va bene. Quando non è scritto io te lo dico. È inutile, sennò diventiamo come certe religioni che parlano con la teoria. Avanti?
Sì, sì, sì.
Qual era l'ultimo che stavi leggendo lì?
Ho letto quella citazione da...
Secondo Allison, evitare il disastro.
Ripeto?
Continua. Sì, sì.
Secondo Allison, per evitare il disastro, USA e Cina dovranno accettare compromessi dolorosi, ridefinire le rispettive sfere di influenza e inventare una nuova forma di coesistenza che la storia non ha mai visto prima.
Ok. Quindi inventare nuove forme di coesistenza è quello che Xi Jinping gli sta dicendo a Trump. Qua Allison, cos'è che dice? Leggi ancora quello lì. Se cercate di bloccarci?
Se cercate di bloccarci con dazi sui chip o interventi su Taiwan, cadrete nella trappola descritta da Allison, trascinando il mondo nel baratro.
Capito? Quindi Xi Jinping li avverte: state attenti che noi siamo pronti a reagire se voi attaccate. E dice: e voi... cascate nella trappola di Tucidide. cascate nella trappola e trascinate il mondo nelle baratro, gli sta dicendo, ma io credo che la trappola è già scattata, ed è scattata molto tempo fa, da quando il diavolo e il suo regno infernale si sono ribellati contro il Signore. Quindi è inutile cercare di fare la pace destra e sinistra, finché il diavolo è piede libero non ci sarà mai. E il regno del diavolo si è ribellato contro il Signore e il suo regno di amore. Ed è stata una guerra spirituale da allora, interdimensionale, guerra in cielo, guerra in terra. Infatti è scritto in Genesi 3, vai Genesi 3:15.
Io?
Dice, io porrò inimicizia, chi è io? Dio.
Io porrò inimicizia fra te.
Cioè te, chi è te? Satana.
E la donna.
Chi è questa? La Chiesa.
E fra la tua progenie.
La zizzania, progenie del diavolo.
È la progenie di lei.
Cioè chi è la progenie di lei? Cristo.
Questa progenie ti schiaccerà il capo e tu le ferirai il calcagno.
Che okay, questa è la crocifissione di Cristo e la persecuzione dei santi e della Chiesa, le ferirai il calcagno.
Genesi 3:15.
Quindi qui il diavolo si è già ribellato, la trappola è già scattata e da allora c'è il combattimento tra Cristo e il diavolo. Il diavolo e la Chiesa e guerra dappertutto, rappresentati dal cavaliere rosso di Apocalisse capitolo 6 che porta la guerra. Apocalisse 6, il secondo sigillo, questo demone rosso. Cioè tutti i cristiani sappiamo che Gesù con la sua resurrezione ha vinto scacco matto al diavolo e i suoi demoni su tutti i fronti. Solo che ci sono ancora dettagli che, nonostante Gesù ha vinto, ci sono dettagli che ancora non sono adempiti. Quali sono? Cioè, tutte le guerre sulla terra sono conseguenza della vera guerra tra il bene e il male, tra Cristo, i suoi angeli, i cristiani, il regno di Dio contro Satana, i suoi demoni e la zizzania del mondo. Va bene?
Ma appunto, se Cristo ha già vinto il diavolo sulla croce, perché la guerra tra il regno di Dio e l'inferno continua?
Questa domanda che tanti fanno. Se Cristo ha vinto, perché? Capito? Come infatti Netanyahu, il nostro caro ebreo, presidente di Israele, è andato a fare un discorso e ha detto... Dice che Cristo non ha vinto niente, è stato crocifisso e il mondo è ancora a catafascio, dice Netanyahu. Fessa chiotto Netanyahu. E comunque parleremo di questo un'altra volta. Cioè praticamente la tua domanda è: se Cristo ha vinto, perché la guerra tra il regno di Dio e l'inferno continua? Infatti sì. Netanyahu è ingannato e dice Cristo non ha vinto. E no, ma Cristo vince nello spirito. Ma questo è proprio quello che i martiri, andiamo lì al quinto sigillo, andiamo al quinto sigillo dell'Apocalisse, Apocalisse 6:9, Angela, 6:9 all'11, il quinto sigillo devi andare. Cos'è che stanno dicendo i martiri? I martiri stanno dicendo quello che tu hai chiesto.
Quando l'agnello aprì il quinto sigillo, vidi sotto l'altare le anime di quelli che erano stati uccisi per la parola di Dio e per la testimonianza che gli avevano resa. Essi gridarono a gran voce: fino a quando aspetterai, o Signore Santo e Veritiero, per fare giustizia e vendicare il nostro sangue su quelli che abitano sopra la terra? E a ciascuno di essi fu data una veste bianca, e fu loro detto che si riposassero ancora un po' di tempo, finché fosse completo il numero dei loro compagni di servizio e dei loro fratelli, che dovevano essere uccisi come loro. Apocalisse 6, versi 9 a 11.
Allora, in cielo i martiri fanno la stessa domanda tua. Perché, Signore, aspetti? Perché non mandiamo il diavolo all'inferno e risolviamo il problema? Sì, risolvo i miei problemi, certo, grazie tanto. Ma adesso presento due motivi qua, perché il diavolo è ancora in giro. Dio vuole aspettare, motivo numero uno, Dio vuole aspettare che tutte le anime scritte nel suo libro si possano salvare, e esiste una prassi divina da seguire, cioè che è la via della salvezza che passa per Gesù Cristo alla sua croce. E allora ci sono tante anime per le quali dobbiamo aspettare, per il fatto che molte di queste anime ancora non sono neanche nate. Cosa vuoi fermare tutto? Anche noi abbiamo delle dolci sorelle in dolce attesa, con dei piccoli bebè, che devono salvarsi in Cristo. Cosa vuoi fermare il mondo? Questi qui ancora non hanno accettato e ricevuto Gesù Cristo. Non facciamo come Sant'Agostino, che si salvavano col battesimo dall'acqua, diceva lui. Cosa dice Pietro 3,9?
Il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, come pretendono alcuni, ma è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Secondo Pietro 3,9.
Allora, tutti sono giunti al ravvedimento, i salvabili, dico, quelli che devono salvarsi. No, non sono neanche nati ancora molti. Poi c'è il secondo punto, il diavolo vuole seguire l'esempio del suo discepolo. Chi era il suo discepolo del diavolo? Hitler.
Oh.
Hai capito? Hitler. Il diavolo segue l'esempio di Hitler, non vuole arrendersi, preferisce il suicidio nello stagno di fuoco.
Ah, sì.
È scritto, Apocalisse 20, verso 10, di cosa parla? Parla del suicidio del diavolo, parla.
E il diavolo che le aveva sedotte fu gettato nello stagno di fuoco e di zolfo, dove sono anche la bestia e il falso profeta, e saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli. Apocalisse 20, verso 10.
Ok, questo abbiamo studiato, e i loro cadaveri saranno tormentati. Quindi, credo che una guerra atomica tra America, Cina e Russia sia inevitabile. Cioè la Cina sosterrà la Russia, ovviamente, però vediamo se la Cina sarà ancora in giro. La Bibbia non ne parla molto. Innanzitutto così dicono le profezie. Ecco qui ciò che appare essere la prima grande guerra atomica dell'Anticristo. Apocalisse 8:7 parlavo prima.
Il primo suonò la tromba e grandine e fuoco mescolati con sangue furono scagliati sulla terra. Un terzo della terra bruciò, un terzo degli alberi pure, e ogni erba verde fu arsa. Apocalisse 8, verso 7.
Ok, poi se leggi Apocalisse 9, dice un terzo degli uomini morirono. Quindi cominciano le guerre per uccidere un terzo degli uomini del pianeta, e qui ci vogliono guerre atomiche. Capito? No, no. Non sono né sufficiente una guerra come la prima mondiale o la seconda, d'accordo?
Quindi tu dici che ci sarà guerra atomica tra la Cina... Con la Russia contro
l'America.
No,
la Cina lo sostiene la Russia.
Sì.
Capito? Però non parla della Cina che fa una guerra atomica contro l'America così. Non lo dice. Magari la farà, ma non lo dice. Quindi io non lo dico.
Mm-hmm.
Non lo dice, io non lo dico. Ho visto una traccia, Daniele 11, 44, che dice notizie dall'Oriente lo spaventarono. Quindi questa io ho interpretato che può essere la guerra tra India e Cina, però non è dogmatico. Infatti
sì,
nelle
sì.
Notizie di dogmatico, a meno che non è una scrittura, non c'è niente di dogmatico nelle notizie che faccio io. Non sono il signor dogmatico, che le notizie, Trump dice una cosa oggi e la cambia domani.
Sì, è vero. È vero,
capito?
Vero. Le profezie sono dogmatiche, sì, ma cosa fanno i politici, ma...
Amen, amen, amen. Angelina, dove andiamo qua adesso? Dove che saltiamo?
Una domanda da parte di Giordana. È una dolce sorella che conosciamo da anni, insieme a suo marito Giuseppe. Apre un po' il suo cuore e dice una cosa molto profonda. Dice, cari fratelli, ho superato i 70 anni.
70 anni giovanissima. Io caro mio, sono...
Oh, tu tanto di più, tanto, tanto. Tu hai il doppio di 70.
Sì, quest'anno vado a 79.
Ma va bene.
Adesso questo spiega molte delle mie idiosincrasie.
No, non è così male. Dice Giordana, ho superato i 70 anni e penso a quando Dio mi chiamerà. Andrò da Lui con la mia mente carnale, con tutte le cattive azioni e cattivi pensieri. Ho un bagaglio pesante che mi trascino. Di cui mi sono pentita, ma continuerò a sentirne il peso? Sentire sempre questo peso vuol dire che non sarò salvata? Un abbraccio a tutti nel nome del nostro Santissimo Gesù. Giordana.
Gloria a Dio. Suppongo che sua sorella è andata in chiesa, no, per un po' di anni, no?
Non mi ricordo, non so.
Cioè, è possibile che se chiesa ancora non gli hanno insegnato questa dolce, dolcissima sorella che amo molto, la mia coetanea più o meno... Possibile che non gli hanno insegnato la sicurezza della vita eterna? È molti anni che ci segue questa sorella.
Sì, diversi anni, sì.
E quindi, ma evidentemente questa sorella fa un po' la salta in banca, un po' da noi, un po' in qualche religione, non lo so, perché chi è che ti ha messo questi dubbi? Certamente noi abbiamo un corso biblico e abbiamo uno che dura un mese. Un mese, Angelo? O, no, 20 giorni.
Sì, 20 giorni.
Quindi 20 giorni, 7, 14, 21, 3 volte 7. Cioè, forza ragazzi. Dov'è il passaggio biblico, il passo che parla della salvezza che non puoi perdere?
In questo breve?
Eh sì.
Ma nei primi passi, nei primi passi, 2-3 giorni?
Subito lì, nei primi passi, parla che la salvezza non la puoi perdere. A meno che non sia mezzo cuore, laodicea, scaldapanche della domenica. E cioè, allora lì, sì, quello sì. E dove è scritto questo che dice fratello Giuseppe Ancia? Dove è scritto? Apocalisse 3.5.
Ma io ho una domanda.
Apocalisse 3.5 dice che se non vinci, vieni cancellato. Perché? Perché sei sul libro della vita, semplice. Però se invece metti tutto il cuore, tutta la mente, tutta l'anima e non sei una scaldapanche, entri nel libro dell'agnello e lì non ti cancella nessuno. Dimmi.
Una persona che, anche se ha Gesù nel cuore, è salvato e pensa ai sbagli del passato, come anche tu, ti considero una persona salvata, però a volte tu dici, oh, i sbagli che ho fatto nel passato, e lo dici con tristezza perché you're sorry.
Sono lì tutto...
Ti senti
tutto
male?
Tutto rincresciuto, cioè mi sento
ti senti male?
Dispiaciuto.
Sì, ti sei dispiaciuto, quindi ti ricordi i sbagli del passato e ti senti, non so se sono un peso per te, ma lo dici con tristezza.
Ma per grazia di Dio li ho rimandati al diavolo.
Va bene, però non è anormale che una persona pensa ai sbagli con tanto malinconia, diciamo, con tristezza.
Sì, io ho fatto un punto di non farlo però.
Però a volte lo fai.
Filippesi 3 dice, dimenticando le cose che sono indietro e protendendomi verso quelle che sono avanti, non lasciare che il diavolo... Dobbiamo comandare alla nostra mente, dirgli alla nostra mente cosa deve pensare. Mm-hmm. Nostra mente, non diamo la libertà alla nostra mente di pensare quello che accidente vuole. Nostra mente deve ubbidire al capo, è Gesù nel nostro cuore. Silenzio e stai zitta, mente. Non puoi andare pornografia di qua, scoraggiamenti di là. No, non puoi far questo. Tu devi pensare a Gesù. Quando la mente non sa cosa fare, lodare il Signore. Avanti, Angela.
Ah, quindi anche una persona salvata può ricordarsi i sbagli del passato, sì, dei quali si è pentito?
Sì, è capitato, sì, anche a me, prima che sgridassi il diavolo.
Sì, ti sei pentito di quei peccati, ma quando ti ricordi e senti quella condanna, devi resistere perché è dal diavolo.
Sì, sì, sì.
È il diavolo che vuole condannarti, farti pensare che non sei salvato. Non è così. Tu ti sei pentito.
Sì, il diavolo ti dice, vedi, non lo meriti, sei salvato. E c'ha ragione!
Certo.
Capisci, sì, ragione, ma io non sono salvato perché me lo merito, ma perché Gesù è morto per me. Ci siamo?
Sì, amen.
Torna all'inferno, diavolo.
Amen.
Ci siamo. Ok, io a Giordana voglio dirgli ti voglio bene, va bene, e tu sei amata nel Signore e credo proprio che, comunque te lo dico con amore, ti sbagli di grosso, insomma, guarda, per accorciare una lunga storia, ti sbagli di grosso. Quello che tu dici non è in accordo con le scritture. Grazie a Dio che mi hai scritto. Lei dice sentire questo peso. Cos'è che dice? Sentire questo...
Vuol dire che non sarò salvata?
Capito? Avere dei dubbi così? Ma è possibile, sorella, che c'ha questi dubbi? Cioè, allora non sei nel libro dell'agnello. Allora sei nel libro della vita. Un libro che è abbastanza secondario.
Ma nessuno lo sa se è scritto nel libro dell'agnello.
Ma guarda, se tu hai dato tutto il tuo cuore a Gesù, tutta la tua mente, ami il Signore e ogni svolta scegli Gesù, va bene, e fai quello che puoi per obbedire ai comandamenti, non dico obbedirli tutti che nessuno ci è mai riuscito tranne Gesù, però fai il massimo. Ma quelli che sono scritti nel libro della vita, non dell'agnello, che non sono sicuri, sono quelli che quando c'è una scelta scelgono sempre no. Andiamo per Gesù o no? No. Facciamo questo per il Signore o no? No, uno che così sarà sul libro della vita al massimo. Mm-hmm. Ma uno che quando c'è una scelta dice, ok, cercherò. Ok, mi darò da fare. Quando sbagli ti penti e ricominci di nuovo. Secondo me è nel libro dell'agnello. Non possiamo mettere etichette, eccetera. Però io la vedo così.
No, non possiamo.
Poi nel corso biblico ne ho parlato. Non è così difficile. D'accordo, sapere che siamo nel... che siamo a tutto cuore. Tutto cuore, il segreto è lì. Matteo 22:37, ama il Signore tutto il tuo cuore, tutta la tua mente, tutto. Tu sai se con tutta la mente, tutto il cuore, ami una pornografia, ami una donna, un uomo, eccetera. Quando c'è una scelta vai dall'uomo e non da Gesù. E allora sei nei guai. Allora tu dici, sentire questo peso vuol dire che non sarò salvata. Se tu ami Gesù, diletta, e so che lo ami, lo posso vedere, non c'è peccato che Gesù non ti perdona se ti penti. E se c'hai Gesù, lo Spirito Santo ti porta a pentimento, che tu non sei capace a pentirti, neanche io. È lo Spirito Santo. Quindi ascolta, cosa ti dice Gesù? Cosa dice a te personalmente? Anche se parlava Pietro, Matteo 18, Angelina, 21-22.
Allora Pietro si avvicinò e gli disse:
quante volte?
Signore, quante volte perdonerò mio fratello se pecca contro di me? Fino a 7 volte? E Gesù a lui: non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Matteo 18, versi 21 a 22.
Gloria a Dio, tu hai fatto un canto su questo.
Sì, ma è pronto?
Eh?
È pronto il canto, perché l'ho dato a te per controllare. Non so se è pronto.
Sì, va bene. Sì.
Va bene? Ok. Allora lo metteremo.
Sì, sì, ho guardato e può andare. Bravissimo, sei un musicista coi fiocchi.
Dio mi aiuti.
Ok. Allora, cosa sta dicendo Gesù? Lo perdoni 70 volte 7. Sta dicendo, ogni volta che ti penti sei perdonata. Non c'è peccato che ti trascina all'inferno. Diciamo, ma vuol dire questo? Com'è che ripeti? Vuol dire che non sarò salvata?
Sì, quel peso che
questa
sento.
Questa è una domanda legittima se sei nel libro della vita. Ma se tu con tutto il cuore, tutta l'anima, Gesù, 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 ami Gesù più del marito, più degli uomini, più di tutto... Cosa c'è di male amare il marito? Niente, però lui è secondario, dopo Gesù ci siamo. Allora, ma io sbaglio tutti... Sì, però se ti penti, sei perdonata. Quante volte? 70 volte 7, quanto fa 70 per 7, Angela? 4,90.
Sì.
È come le 70, come lo so, 70 settimane di Daniele. Quella è la mia tabellina aritmetica.
Tu impari la matematica dalle profezie?
Sì, perché io non sono molto bravo, non ho fatto troppa scuola io. Allora, Signore mi aiuti. Io non so come farsi a usarmi, ma mistero della croce. Allora, guarda, vai, ce l'hai Luca 7?
Sì.
47 a 50.
Perciò io ti dico, i suoi molti peccati le sono perdonati, perché ha molto amato. 48. Poi disse alla donna, i tuoi peccati sono perdonati. Quelli che erano a tavola con lui cominciarono a dire in loro stessi, chi è costui che perdona anche i peccati?
Chi è questo qua che si permette di perdonare i peccati?
Ma egli disse alla donna, la tua fede ti ha salvata.
Wow.
Vai in pace. Luca 7, 47 a 50.
Gloria a Dio. Questa qui ci ha dato così tanto amore a Gesù. Baciato i piedi, capito? Non osava baciarlo sulla guancia. Quella non era degna, una donna peccatrice, capito? Chissà cosa. Però il suo grande amore, Gesù dice, la fede, tua fede ti ha salvata. Capito? Uno ti salvi amando Gesù. Non perché sei cattolico, proto-cattolico, catto-protestante. No, perché ami Gesù. Va bene, tutto il resto delle cretinate lasciali lì ai farisei. Amando il Signore ti salvi. Quindi i suoi peccati le sono perdonati perché ha molto amato. La tua fede ti ha salvata. Va in pace. Quello che viene da Gesù è amore, salvezza, conforto, gioia, eterna sicurezza, allegria, fede. Queste sono le cose a cui devi guardare. Non a ciò che la religione, che è la creazione del diavolo, ti ha insegnato. La religione non l'ha creata Gesù. È stato crocifisso dalla religione. Scuotetevi i piedi, magari avete un po' di polvere religiosa. Lascia perdere le religioni che ti fanno guardare, non a Gesù, ma ti fanno guardare i tuoi peccati. Guarda invece a Gesù che li perdona, ti salva, ti fa camminare nuova, lucente nel suo Spirito Santo. Cara Giordana, io sento che tu sei uno degli amori di Gesù. E ho pregato per te e questo sento.
Wow.
Lo vedo nelle tue parole e che alla tua maniera stai confidando in Lui, anche se qualche diavolo religioso ti perseguita con le sue bugie dottrinali. Scuotiti la polvere dai piedi, sei perdonata Giordana, perché tu stai molto amando il Signore. Io, quello che discerno dal mio piccolo, è che tu a 70 anni stai ancora guardando Gesù e continuerai a guardare, e continui, cioè questo dipenderà da te, ma io credo, sento la fede, sento che stai guardando Gesù e dicendo che Dio ti chiamerà, e questa è fede. Tu hai detto Dio mi chiamerà, questa è fede. Sento tante cose nel mio cuore per te, sai? E allora, siccome era troppo, allora ho detto, Gesù, perché non mi dai due parole da parte tua, che tu sei così bravo a parlare, Signore? A me ci vuole tanto tempo a dire quello che tu in due parole lo dici. Allora ho chiesto a Gesù di darmi un piccolo messaggio, una profezia per te. Gesù dice, amata figlia, io piango insieme a te. Vedo il danno che gli spiriti delle religioni ti hanno fatto, le paure che ti hanno trasmesso. E ciò che dico a te, amata, lo dico a tutti. Ascoltate, o miei amati figli, state lontani dalle religioni che sono creazione del diavolo. È triste quanti vi scivolano dentro, pensando di trovare conforto, sprofondano invece di più. Tu invece devi fare questo, amata figlia. Vieni a me, al mio Spirito Santo. Vieni a me in preghiera. Vieni col cuore. Vieni coi pensieri. E rimani ferma nei tuoi sentimenti, come disse il mio Isaia.
Isaia 26, verso 3. A colui che è fermo nei suoi sentimenti, tu conservi la pace. La pace, perché in te confida. Isaia 31, verso 1. Guai a quelli che scendono in Egitto in cerca di soccorso. Hanno fiducia nei cavalli, confidano nei carri, perché sono numerosi, e nei cavalieri, perché sono molto potenti. Ma non guardano al Santo di Israele e non cercano il Signore.
Guai a quelli che scendono nell'Egitto delle religioni a cercare soccorso, non vengono a me. Guai, vanno a cercare soccorso dove il soccorso non c'è, perché io sono il soccorso vero. Chi cerca negli idoli degli edifici religiosi e in essi confida, ma non guardano al Santo di Israele, non cercano me, il Signore. Non sono io Dio, non è me che dovrebbero cercare. Gli edifici sono una delle facce di Satana, tra i suoi inganni, e attraverso di questi molti sono guidati a perdersi in labirinti dottrinali, come ho detto.
Matteo 15, versi 6 a 14. Avete annullato la parola di Dio a motivo della vostra tradizione. Ipocriti, ben profetizzò Isaia di voi quando disse: questo popolo mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me. Invano mi rendono il loro culto, insegnando dottrine che sono precetti di uomini. Verso 12. I suoi discepoli gli si avvicinarono e gli dissero: sai che i farisei, quando hanno udito questo discorso, ne sono rimasti scandalizzati? Egli rispose loro: ogni pianta che il Padre mio celeste non ha piantata, sarà sradicata. Lasciateli, sono ciechi, guida di ciechi. Ora se un cieco guida un altro cieco, tutti e due cadranno in un fosso. Matteo 15, versi 6 a 14.
Amata figlia, è alla mia parola che devi credere, non a dottrine umane, uomini religiosi che non possono salvare neanche se stessi. Anni di stolte dottrine religiose ti hanno tolto la fede, ti hanno insegnato a credere a bugie, paure e incertezze, e non alla solida roccia della mia parola. Fai questo, abbandona tutto e segui me, la mia parola di verità. Tutto ciò che non si appoggia saldamente sulla mia parola è solo sterco e senza neanche l'utilità del concime, perché è nocivo all'anima. Guarda te stessa, dopo anni di fede, in me, con le loro sciocche cerimonie, hanno solo saputo darti dubbi, paure, timore della morte. Ma la vera fede parla così.
Isaia 25, da 1 a 9. Signore, tu sei il mio Dio. Io ti esalterò, loderò il tuo nome, perché hai fatto cose meravigliose. I tuoi disegni, concepiti da tempo, sono fedeli e stabili. Poiché tu hai ridotto la città in un mucchio di pietre, la città forte in un monte di rovine, il castello degli stranieri non è più una città, non sarà mai più ricostruito. Perciò il popolo forte ti glorifica, le città delle nazioni possenti ti temono. Perché tu sei stato una fortezza per il povero, una fortezza per l'indifeso nella sua angoscia, un rifugio contro la tempesta, un'ombra contro l'arsura, poiché il soffio dei tiranni era come una tempesta che batte la muraglia. Come il calore è domato in una terra arida, così tu hai domato il tumulto degli stranieri. Come il calore è diminuito dall'ombra d'una nuvola, così il canto dei tiranni è stato attenuato. Il Signore degli eserciti preparerà per tutti i popoli su questo monte un convito di cibi succulenti, un convito di vini vecchi, di cibi pieni di midollo, di vini vecchi raffinati. Distruggerà su quel monte il velo che copre la faccia di tutti i popoli e la coperta stesa su tutte le nazioni. Annienterà per sempre la morte. Il Signore, Dio, asciugherà le lacrime da ogni viso, toglierà via da tutta la terra la vergogna del suo popolo, perché il Signore ha parlato. In quel giorno si dirà: ecco, questo è il nostro Dio, in Lui abbiamo sperato, ed Egli ci ha salvati. Questo è il Signore in cui abbiamo sperato. Esultiamo, rallegriamoci per la sua salvezza. Isaia 25, da 1 a 9.
Amen. Grazie, Signore. Grazie, grazie, Gesù. Grazie per la tua fede, Signore, che viene dal cielo. Il Signore ci libera. Il Signore ci ripulisce dall'etamaio delle religioni.
Amen.
Sì che possiamo volare liberi nel cielo, nel suo cielo, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Amen.
Signore, aiuti i fratelli che sono stati contaminati da certe religioni, Signore, e che hanno perso fede nella salvezza e che pensano che non andranno in cielo. Questo è il frutto di religioni sgangherate, che non sanno cosa fanno, non sanno cosa predicano, non sanno come nutrire le pecore, non sanno che cibo dare alle pecore. Ed eccole qui a 70 anni ancora temono di non avere la salvezza. Il Signore sgridi queste religioni, queste dottrine del diavolo. Signore, fa che le tue pecore che hanno queste paure, Signore, si rifugino in te, nella tua parola, nella tua fede, e seguono te e non l'uomo, maledetto l'uomo che confida nell'uomo. Geremia 17,5. Nel nome di Gesù Cristo, amen.
Amen. Ti amo, Gesù. Amen. Prossimo, vada una testimonianza. Ascoltiamo Dora e Paul che ci raccontano una piccola testimonianza dal loro viaggio.
Cioè registrato?
È registrata, sì. L'hanno inviato ieri sera.
Dio li benedica. Dio vi benedica, gloria a Paul, evangelizzando e viaggiando. Bravi, bravi.
Infatti hanno inviato anche una foto che vedete, la prima cosa, sulla pagina di radioblast.net, è la foto delle pecorelle che loro hanno evangelizzato.
Cosa dice la... c'è qualcosa scritto?
Dice: un gruppo di gentili mormoni coi quali Dora e Paul hanno condiviso un piccolo messaggio e pregato per ricevere lo Spirito Santo.
Amen.
E adesso sentirete la testimonianza completa.
Amen. Tutti sorridenti, un gruppo di mormoni.
Sono bellissimi.
Pecorelle molto dolci. Sì. Dio ti benedica, Gloria e Paul. E gli hanno dato un messaggio di ricevere lo Spirito Santo.
Alleluia.
Alleluia. Bravi, bravi, bravi. Infatti sembrano proprio pecorelle questi qua.
Amen.
Buongiorno cari fratelli, Dio vi benedica. Sono Dora insieme a Paul.
Amen. Bless you, brethren, and all that you do.
Dio vi benedica, fratelli, e tutto quello che fate. Siamo in un piccolo viaggio di... Tutto quello che fate per il Signore, dice Paul, amen. Siamo in un piccolo viaggio di evangelizzazione e vogliamo condividere con voi un paio di testimonianze di quello che il Signore ha fatto. Allora, ieri mangiavamo un sandwich con Paul in un fast food, vicino, cioè due posti più in là, da noi, da dove noi insieme a Paul mangiavamo il sandwich, c'erano una messa grande, grande, grande di tutti i mormoni. Li ho contati, erano 10. 8 ragazze e 2 ragazzi. E anche loro chiedevano i loro sandwich e tutto questo, no? E io mi sono alzata e sono andata a loro e ho detto: Dio benedica i missionari che sono missionari per il nostro Signore Gesù Cristo. Amen. E tutti mi guardano: hello, hello, perché erano 2 da Sud America e 8 di America. E mi guardano: hello, hello, how are you, who are you, e tu chi sei? Grazie per le tue parole, ma tu chi sei? E allora le ho detto: io sono Dora, sono missionaria del Vangelo, senza religione, senza denominazione, perché Gesù Cristo non è una denominazione, e voglio veramente benedirvi. Perché? Perché avete lasciato il vostro paese e siete venuti qui in Sud America a evangelizzare. Che Dio vi benedica grandemente. E quando ho detto questo, tutti mi guardavano, cioè, molto fissi, e si vedevano un poco toccati, diciamo, perché sì, sono stranieri in una terra straniera evangelizzando, no? E ho chiacchierato un po' con loro, ho fatto un po' di amicizia, dolcissimi, tutti giovani, e a un certo punto gli dico: voi credete nello Spirito Santo di Gesù Cristo, lo Spirito Santo che fa il collegamento tra di noi, figli di Dio, e Dio? Perché senza lo Spirito Santo non possiamo avere comunione con Dio, con Gesù Cristo. Credete in questo? E loro tutti mi dicono: sì, sì, crediamo. Allora gli dico: volete pregare insieme a me per ricevere lo Spirito Santo di Gesù Cristo nei vostri cuori? E tutti mi dicono: sì, certo. Allora abbiamo fatto tutti una preghiera insieme, tutti hanno ripetuto, chiedendo che Gesù entrasse nel loro cuore, la salvezza, e che siano riempiti dello Spirito Santo nel nome di Gesù Cristo, e anche che il Signore guarisce i loro corpi. Abbiamo detto tutto nella stessa preghiera. Dopo la preghiera abbiamo detto amen, e un paio di ragazzi hanno cominciato a piangere, piangere, piangere. Una si chiamava Heidi, l'altra si chiamava Mary. Dolcissimi, dolcissimi, mi hanno detto queste due ragazze: le tue parole ci hanno toccato il cuore. E io ho detto: questo è lo Spirito Santo, non sono le mie parole. È stato bellissimo poter evangelizzarli, che hanno pregato, accettato di ricevere Gesù e lo Spirito Santo nei loro cuori. Una testimonianza. E una seconda testimonianza io tradurrò per Paul, perché siamo a piedi, non siamo con una macchina, e allora abbiamo preso un piccolo, non è un taxi, è come un taxi locale, però a mezzo prezzo, a molto poco economico, diciamo. Allora andavamo a un luogo dove volevamo evangelizzare un signore che abbiamo conosciuto alcuni anni fa, anziano, e lo volevamo incontrare, evangelizzarlo di nuovo. Lui ha 6 figli grandi, ovviamente, e volevamo incontrarlo e abbracciarlo di nuovo, evangelizzarlo. Allora abbiamo preso questo mezzo taxi, diciamo economico, e siamo andati a visitare questo signore anziano, e il chofer, il conduttore del taxi si chiamava David Israel. Allora noi abbiamo attaccato il bottone: scusami, ma il tuo nome è veramente David Israel? E dice: sì, perché i miei genitori sono testimoni di Geova e mi hanno messo i miei due nomi, David Israel. E l'abbiamo chiesto: e tu sei cristiano, sei testimone di Geova. Allora lui ha cominciato e qui parte Paul.
He said, I'm not an atheist,
Ha detto non sono ateo.
but I think I believe in some sort of God in my own way.
Però sì, credo in una specie di Dio, però alla mia maniera, se dice in spagnolo, cioè nel mio modo.
So we gave him the floor. Go ahead, explain.
Allora l'abbiamo detto, ok, prendi il microfono. Che significa credere in Dio al tuo modo?
And he went on to explain his point of view, which was, at least from my point of view, rather interesting, not to say bizarre.
E ha cominciato a spiegarci il suo punto di vista, che Paul dice, noi abbiamo pensato che era interessante, ma anche bizzarro, cioè strano un po'.
Yeah, believing, he said that, okay, you believe very much in aliens.
Credeva nei alieni, che ci sono alieni, cioè altre civiltà fuori da questa terra, che
And that they synthetically clone humans.
loro clonano gli umani in un modo sintetico,
And so on and so on.
eccetera, eccetera,
I don't
eccetera.
want to bore
No, chiaro,
everyone.
non voglio annoiare qualcuno, ma a un certo punto ci ha detto David, ma a me tutto questo sembra molto logico. E noi, per diventare uno con lui, non abbiamo detto niente.
To him everything was logical, obviously.
Per
He
lui
wouldn't
tutto era logico.
believe it otherwise.
Perché se non era logico non avesse creduto.
So we went on to explain to him.
Allora Paul, e io traducevo, gli ha spiegato
What Christianity means, true
che
Christianity.
significa il vero cristianesimo.
I'm sure that he was never really taught what true Christianity means.
Sono sicuro che non è stato mai insegnato cosa significa il cristianesimo vero, cioè i genitori testimoni di Geova, immaginatevi.
And he was truly interested in what he
Ed
said.
era veramente interessato. A un certo punto lui conduceva, no, l'auto e guardava, noi eravamo dietro, guardava sempre lo specchio, no? Ci guardava indietro e io dicevo, però David, guarda anche per favore il camino, no? Cioè la strada, non solo noi. Era così preso, interessato, che io avevo quasi un po' di temore. Era così preso, cioè ci guardava dallo specchio, ascoltava, assorbeva le parole.
Okay, we arrived at our destination.
Siamo giunti alla destinazione, a questa persona dove volevamo evangelizzarla,
And
visitarlo.
then he pulled over, let's say he pulled
E lui
over.
ha parcheggiato l'auto.
And then he stayed there listening a few minutes and
E lui ha detto, avete prisa? Possiamo continuare un po' quello che parliamo? Abbiamo detto, no, non abbiamo prisa, per amor di Dio, no. E ha
So
continuato, abbiamo continuato la conversazione con lui.
And at the end of our conversation, just before, because he had to
E alla
leave,
fine della nostra
imagine.
conversazione, dove Paul gli ha spiegato per i tre passi perché il cristianesimo è la vera religione, cioè le profezie sul Messia Gesù Cristo, i miracoli di Gesù Cristo e la resurrezione di Gesù Cristo. Questi tre punti Paul gli ha spiegato super, very good, e adesso per queste tre, ha detto per questi tre motivi, le profezie, i miracoli e la resurrezione di Gesù Cristo, sappiamo che il cri vero cristianesimo, non il falso cristianesimo delle religioni morte, ma il vero cristianesimo è la vera religione. Questo le ha spiegato Paul.
Of course, all of this in a condensed fashion.
Ovviamente tutto questo in un modo condensato, però senza fretta, perché avevamo tempo, evangelizzavamo.
And before he left,
E prima di andarsene via, le abbiamo lasciato il nostro numero di telefono e anche un volantino, quello della canzone di Chris, cioè Salve amico, e anche il nostro numero di telefono l'abbiamo lasciato. E prima che andasse via, David
he said,
ha detto,
I was never really very interested in this subject.
non sono stato mai interessato in questo soggetto, cioè del cristianesimo, di Dio, di Gesù.
But after this conversation that we've just had,
Però dopo questa conversazione che abbiamo appena finito,
I'm gonna seriously investigate what you just told me, and now I am very interested, he said.
adesso sono molto interessato e investigherò, cioè cercherò se, in un modo serio tutto quello che voi mi avete detto, cioè voglio scoprire di più.
And that's the, let's say, our goal, brethren, that every time we see a an open door.
E questa è la nostra meta, fratelli. Ogni volta che vediamo una porta aperta.
Or sometimes we have to open the door if possible.
O a volte dobbiamo noi spalancare un po' la porta se possibile.
That doesn't mean pushing in a bad way.
Questo non significa cioè spingere in un modo sbagliato.
But in any place possible.
Ma in ogni opportunità possibile.
To try to be remembered for not for how great we ourselves were.
Che la gente si ricorda di noi non perché siamo così grandi oratori o bellissime persone, no.
But because simply we took the time to explain to them the truth.
Solamente perché abbiamo speso il tempo, cioè abbiamo preso il tempo per spiegare la loro la verità.
Amen.
Amen. Grazie Signore. Vi abbracciamo, fratelli. Amen. Volevamo condividere queste gioie, these joys with you. E lodiamo il Signore insieme a voi. Vi vogliamo bene.
Amen. Bless you.
Bless you. Dio vi benedica. Un abbraccione forte, forte da tutti noi.
Gloria a Dio. Grazie, dolci Paul e Dora. Grazie per le testimonianze. È bello quando vai in giro per alcuni giorni perché incontri più pecorelle del solito. Cioè di giorno evangelizzi, di notte i fratelli sono ospiti alle famiglie che evangelizzano ed è bello così perché sempre incontri persone nuove. Quindi è veramente ispirante dedicare tutto il tempo all'evangelizzazione.
E senti, bella questa testimonianza con i mormoni. E infatti Dio benedica Gloria che è attaccato in un modo positivo. Brava Gloria Dora. Infatti evangelizzare i gruppi di diverse dottrine, dottrinali, capito? E non è come fanno certi che vanno con i tromboni e megafoni nelle piazze. E quanti ridono dietro, no? E diciamo Gloria ha fatto benissimo e con Paul, bravissimi. È sempre meglio iniziare con amore, iniziate a evangelizzare nel modo, in qualunque modo, che usando qualunque argomento che avete in comune. Paolo è andato ad Atene e ha detto: vengo nel nome del vostro Dio senza nome, è un Dio sconosciuto. Quindi cioè Paolo cercava la cosa in comune. Andiamo a 2 Timoteo 2, Angelina, 23 a 26. Mai iniziare a evangelizzare un gruppo che ha dottrine diverse con le cose che sono che siamo in disaccordo, va bene?
Evita inoltre le dispute stolte e insensate, sapendo che generano contese.
Evitare le contese se volete arrivare a evangelizzare.
Il servo del Signore non deve litigare, ma deve essere mite con tutti, capace di insegnare, paziente. Deve istruire con mansuetudine gli oppositori della speranza che Dio conceda loro di ravvedersi per riconoscere la verità, in modo che, rientrati in se stesso, escano dal laccio del diavolo che li aveva presi prigionieri perché facessero la sua volontà. Secondo Timoteo 2, da 23 a 26.
Amen, 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 amen. Infatti, Dora e Paul miravano il loro target, il loro traguardo era che questi ragazzi, avete visto la foto? Questi ragazzi ricevessero lo Spirito Santo. Questa è una cosa che a questi gruppi, diciamo, di solito manca, come testimone di Geova. E lo vedete che non parlano in lingue, non evangelizzano tramite guarigioni, liberazioni, miracoli, non evangelizzano così. Per cui lo Spirito Santo è molto importante. E poi lo Spirito Santo li guiderà a allontanarsi da certe dottrine e stare su Gesù, Gesù e Gesù. Amen.
Amen.
Gloria a Dio, bravissima Dora, Gloria e Paul.
Amen. E grazie fratelli tutti che li sostenete con il vostro amore, con le vostre preghiere e anche quelli di voi che aiutate con offerte e decime per fare possibili questi viaggi. Dio vi benedica a tutti.
Gloria a Dio.
Andiamo a una domanda da parte di Grazia, che è una sorella nuova per la prima volta che scrive. Dice: cari fratelli, mi chiamo Grazia, desideravo condividere con voi un sogno che ho fatto qualche settimana fa. Nel sogno era pieno giorno e mi trovavo circondata da persone a me care. Improvvisamente ho sentito delle urla disperate provenire da lontano. Ascoltandole mi sono chiesta, ma cos'è? Chi sta urlando così? Una voce mi ha risposto prontamente, sono le pecore. In quel momento ho pensato, ma non sono animali, queste sono urla di persone umane. Dopodiché il sogno si è interrotto. Vi andrebbe di darmi una vostra interpretazione? Quale potrebbe essere il significato spirituale delle urla delle pecore? Esistono riferimenti precisi nella parola di Dio a riguardo? Seguo i vostri video da anni, in particolare la serie sull'Apocalisse, che mi ha aiutato a fare molta chiarezza sugli ultimi tempi. Vi abbraccio con affetto e rimango in attesa di un vostro prezioso riscontro. Con affetto, Grazia. Wow, è molto molto forte e spirituale questo sogno. Wow.
Gloria a Dio.
Allora, ci sono dei riferimenti nella Bibbia sulle urla delle pecore?
Sì, ce ne sono. Sì. Il Signore ti ha dato un messaggio profetico, era la voce di Dio che ti diceva sono le pecore. Chi grida? Chi urla? Sono le pecore.
Che poi sono infatti esseri umani, ha detto lei.
Sì, sì, ci sono proprio delle scritture. Vai alle scritture, per cortesia, sì, per rispondere alla dolce Grazia. Ezechiele 34, 6 a 31.
Le mie pecore si smariscono per tutti i monti e per ogni alto colle. Le mie pecore si disperdono su tutta la distesa del paese e non c'è nessuno che se ne prenda cura, nessuno che le cerchi.
9.
Perciò ascoltate, o pastori, la parola del Signore. Così parla Dio il Signore. Eccomi contro i pastori. Io domanderò le mie pecore alle loro mani. Li farò cessare dal pascere le pecore. I pastori non pasceranno più se stessi. Io strapperò le mie pecore dalla loro bocca ed esse non serviranno più loro di pasto.
Per questo che le pecorelle urlano nello spirito. 28.
Non saranno più preda delle nazioni, le bestie dei campi non le divoreranno più, ma se ne staranno al sicuro, senza che nessuno più le spaventi.
Bestie dei campi comprende anche alcuni predicatori. 31.
Voi, pecore mie, pecore del mio pascolo, siete uomini. Io sono il vostro Dio, dice il Signore. Ezechiele 34, da 6 a 31.
Ecco, questa è la risposta. Lei chiedeva, c'è una scrittura, eccola qui, guarda, dice, voi, pecore mie, pecore del mio pascolo, siete uomini.
E il capitolo è ancora più dettagliato, leggetelo tutto, è forte.
Sì, sì, sì. Quindi nel tuo sogno tu hai udito... Cos'è che dice? Ho sentito?
Ho sentito delle urla disperate provenire da lontano. Ascoltandole mi sono chiesta, ma cos'è? Chi sta urlando così? E una voce mi ha risposto prontamente, sono le pecore.
Dio ti ha dato un messaggio per la Chiesa mondiale, dolce Grazia. E Dio sta dicendo alla Chiesa mondiale, i cui pastori per la maggior parte pensano solo troppi di loro, solo a ingrassarsi la pancia, e non a nutrire le pecore. E Dio dice, rileggiamo bene che non ci sfugga. Puoi tornare a Ezechiele 34, verso 9.
Perciò ascoltate, o pastori, la parola del Signore.
10.
Così parla Dio il Signore. Eccomi contro i pastori. Io domanderò le mie pecore alle loro mani. Li farò cessare dal pascere le pecore. I pastori non pasceranno più se stessi. Io strapperò le mie pecore dalla loro bocca ed esse non serviranno più loro di pasto. Ezechiele 34, versi 9 e 10.
Quando dice che le bestie dei campi stanno sbranando le pecore, sta parlando di pastori, di predicatori, di chiese, mercenari che pensano solo a raccogliere soldi. Praticamente stanno sbranando le pecore. Ed avverrà nel giorno del giudizio di Cristo... Vedo io, e quando è il giudizio di Cristo? Secondo Corinzi 5,10, il giudizio di Cristo, secondo Corinzi 5,10. Avverrà in quel giorno che il Signore dirà ai pastori, pastori che non si prendono cura del gregge, ma che li taglieggiano, Matteo 7, com'è che Dio tratterà i presenti pastori che sfruttano le pecore? Si approfittano delle pecore, le pecore urlano, nello spirito stanno urlando. Matteo 7, 22, 23.
Molti mi diranno in quel giorno, Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato in nome Tuo e in nome Tuo cacciato demoni e fatto in nome tuo molte opere potenti? Allora dichiarerò loro: io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, malfattori. Matteo 7, versi 22 e 23.
Sta parlando a gente qui che vanno in cielo nel nome di Gesù, predicano nel nome di Gesù, cacciano demoni nel nome di Gesù, profetizzano in suo nome e fanno opere potenti, miracoli. Sta parlando di quelli. Io non vi conosco, andatevene via. Mi sono chiese e pastori oggi che si nascondono dietro le loro opere potenti, come guarigioni, miracoli, tutte cose belle e giuste le facciamo anche noi nel nome di Gesù Cristo, ma sono tutte cose usate per esaltare se stessi. Dio ci aiuti noi a non cadere mai in quel pozzo nero. Dio ci protegga. E magari guariscono gente, guariscono la carne di talune pecore, ma non nutrono le loro anime, i loro cuori e i loro spiriti. E per questo le pecore continuano a... Ezechiele 34, 5, 6.
Esse, per mancanza di pastore, si sono disperse. Sono diventate pasto di tutte le bestie dei campi e si sono disperse. Le mie pecore si smariscono per tutti i monti e per ogni alto colle. Le mie pecore si disperdono su tutta la distesa del paese e non c'è nessuno che se ne prenda cura, nessuno che le cerchi. Ezechiele 34, versi 5 e 6.
Che messaggio per il tempo della fine. Nessuno sì. Che se ne prende cura. Non dice neanche la maggior parte. Attenzione, attenzione. Questo vuol dire che la sposa di Cristo, vuol dire che i veri pastori sono pochi, molto pochi. E questa è l'interpretazione delle urla che hai udito e della voce che era di Dio e che ti ha detto: sono le pecore che gridano. Gesù dice, Matteo 9,36.
Vedendo le folle, ne ebbe compassione, perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. Matteo 9,36.
Marco 6,33-34.
Molti li videro partire e li riconobbero, e da tutte le città accorsero a piedi e giunsero là prima di loro. Come Gesù fu sbarcato, vide una gran folla e ne ebbe compassione, perché erano come pecore che non hanno pastore. E si mise a insegnare loro molte cose. Marco 6, versi 33 e 34.
Ebrei 4, 15.
Infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre debolezze, poiché egli è stato tentato come noi in ogni cosa, senza commettere peccato. Ebrei 4, 15. Quindi queste scritture mostrano che la nostra vita cristiana non si tratta solo di me e Gesù, ma si tratta di avere compassione per le anime perdute, che stanno gridando: aiuto, dove trovo la verità? Cosa è la vita? Per cosa vivo? Io così ero. Io ero nel mondo, io, Angela, ero nel mondo, cercavo di tutto, provavo di tutto, ma la mia anima gridava: cosa devo fare con la mia vita? Cosa devo fare? E non trovavo risposte. Finché Gesù è venuto e mi ha salvato, attraverso di voi, ha usato qualcuno. E Gesù vuole usare noi per raggiungere altri. Noi dobbiamo avere compassione delle altre anime che stanno gridando: aiuto, cosa faccio con la mia vita?
Amen, amen. E sembra che oggi il sistema religioso malvagio, e il loro scopo è di portare tutti in una chiesa, sedersi sulla panca e portare i soldi. Ma lo scopo non è quello della chiesa. Il scopo qui vediamo, oltre a, numero uno, andare da Gesù, poi è nutrire le pecore, guidare le pecore, prendersi cura delle pecore. Ezechiele 34 abbiamo letto: strapperò le pecore dalla loro bocca e non serviranno più loro da cibo. Questi pastori stanno mangiando le pecore, sono dei mostri, molti di loro, non dico tutti. Stanno mangiando le pecore, pensano solo ai soldi. Ma Dio ha sentito una parola del Signore, posso darla?
Sì.
Dice il Signore: io Gesù non sono come i mercenari che solamente si curano della loro mercede e non di pasturare le pecore. Io sono passato per le vostre stesse debolezze e il Padre dovette mandare un angelo a confortarmi. quante volte dopo la risurrezione anche io ho mandato gli angeli ad aiutarvi, aiutare la mia Chiesa, incoraggiarla e anche a voi, e a dirvi: questa è la via, camminate per essa. Quante volte mio angelo vi ha protetti dalle fosse, dalle trappole che il maligno aveva preparato, ma che io ho scomposto e mandato all'aria tutto il suo male contro di voi, come è scritto Salmo 91, 9 e 11, Angelina.
Poiché tu hai detto: «O Signore, tu sei il mio rifugio, e hai fatto dell'Altissimo il tuo riparo, nessun male potrà colpirti, né piaga alcuna si accosterà alla tua tenda, poiché Egli comanderà ai suoi angeli di proteggerti in tutte le tue vie».
Amen. Dice Gesù: «Tenete la vostra mente e cuore lontani dal nemico». E questo lo potete fare tramite la lode e l'adorazione del Padre nel mio nome. Anche io ho conosciuto lo scoraggiamento, ho conosciuto lo sconforto, l'abbattimento. Anch'io sono stato angosciato, afflitto, in tormento. Ho chiesto al Padre di allontanare il calice del Calvario. Gli ho chiesto perché mi aveva abbandonato. Ma così doveva essere, perché io dovevo morire come il più piccolo, come l'ultimo dei figli di Dio peccatore. Sì che anche l'ultimo dei peccatori potesse sapere che neanche lui è perduto e che nemmeno di lui mi sono dimenticato. E neanche tu, amato figlio, sei dimenticato.
Geremia 29, verso 11. Infatti io so i pensieri che medito per voi, dice il Signore, pensieri di pace e non di male, per darvi un avvenire e una speranza. Geremia 29, 11. Amen.
Gloria a Dio. Gloria
a Dio. Grazie, Signore.
Amen, amen.
Amen.
Qui, e qui abbiamo una dolce sorella Barbara che ci ha scritto che Gesù mi ha dato una risposta. Si è fatto un po' tardi, però cerchiamo di farlo domani.
Ah, va bene, sì.
Dio ti benedica, Barbara.
È un messaggio un po' in linea con questo di grazia, perché l'Ezechiele 34 che tu hai menzionato parla dei pastori infedeli, e il messaggio di Barbara si riferisce a questo tipo di pastori che praticamente guidano le pecore fuori strada, fuori dalle scritture.
Sì, praticamente qui c'è un falso profeta che va in giro a fare video. Facciamo, lasciamo perdere i nomi?
Ah sì, meglio.
Ne parliamo domani?
Va bene, sì.
Quindi
facciamo domani.
Sarà un po' un messaggio di avvertimento, di guardarsi da questi falsi profeti.
Amen.
Che guidano fuori strada. Qui c'è un falso profeta qua che dice che Gesù ci porterà su un altro pianeta.
Ah sì?
Viene la tribolazione, però tranquilli. Gesù ci porterà su un altro pianeta.
Io non voglio andare su un altro pianeta, voglio il paradiso, il cielo, voglio stare vicino a Dio, non un altro pianeta.
Che cerchiamo di parlarne domani se Dio vuole.
Amen, amen. Dio ci aiuti.
Allora preghiamo per i fratelli.
Sì.
Il Signore vi benedica, fratelli, nel nome di Gesù Cristo, il suo viso possa risplendere su di voi, il suo Spirito Santo brillare nei vostri cuori, nelle vostre anime.
Amen.
E rinnovare il vostro amore, il nostro amore per Gesù, che non c'è nessun altro motivo per vivere in questa vita se non per adorare il Signore, adorarlo, benedirlo. Io penso a quei fratelli, anche fratelli di altre chiese, perché noi siamo la Chiesa mondiale, noi siamo una piccola parte della Chiesa mondiale. E considero fratelli chiunque accetta e crede in Gesù come divino salvatore di qualunque chiesa, qualunque dottrina. E immagino questi fratelli a volte sono malati, soffrono, e a volte sei in un letto da solo. E allora è così importante avere la comunione con Gesù, quella vicinanza, quel contatto,
quel collegamento con Gesù Cristo. Dio vi benedica, fratelli che soffrite. Domani pregheremo per voi. Già adesso nel mio cuore prego per voi. Siate guariti adesso. Che ogni dolore del diavolo sparisca adesso. Adesso comando guarigione su di voi. E mi rivolgo ai fratelli nuovi. C'è qualche fratello che magari è stato invitato dai fratelli veterani, invitato a seguire la diretta. È bellissimo se quando invitate pecorelle nuove a seguire, gli offrite un caffè, un cappuccino, sedetevi e seguono. E voi gli spiegate il messaggio, le scritture. E così siete missionari. Non siete solo credenti, ma siete missionari, siete discepoli. E poi fate uno sforzo e mandate a chi pensate che questo messaggio può essere una benedizione. Cliccate, non è difficile. Non dovete andare in Africa 7 anni come un missionario ha fatto. 7 anni a imparare la lingua e dopo 7 anni finalmente il primo convertito. Dovete solo cliccare. Perché riceviamo messaggi di persone che dicono ho ascoltato il vostro video per caso e ho ricevuto Gesù. Mi sono convertito.
Sì.
E allora, fratelli, siate missionari, cliccate e mandate. Non vi chiediamo di mandare soldi, chi li manda Dio vi benedica, ma non è questo che vi sto chiedendo.
Amen.
Va bene, perché anche noi dobbiamo vivere, ma non è questo il messaggio che vi sto dando. Il messaggio che vi sto dando è evangelizzate, mandate questi messaggi. Se credete che questi messaggi sono di Gesù, mandateli. Non nascondeteli come quello che c'ha il talento, l'ha sotterrato in una buca. Non sotterrate questi messaggi in qualche buca. Gesù vi chiederà cosa avete fatto col talento. Come ti è piaciuto il messaggio che ti ho dato? Ah, buono, ottimo. Lo avete sotterrato o lo avete moltiplicato e distribuito? Chiedo a tutti i fratelli che amano Gesù, non solo in modo nominale, ma con tutto il cuore, come la sposa di Cristo. Vi chiedo di mandare questi messaggi, spargeteli, fratelli, spargeteli, propagateli. Vi è piaciuto quel messaggio? Immaginate quante pecorelle che vorrebbero ascoltarlo. Non l'ascoltano perché pensano che siamo qualche religione cretina, che siamo qui così solo a raccogliere soldi. Non è così affatto, non è affatto così. E voi lo sapete bene, fratelli, che ci seguite da anni e non avete mai mandato niente. Non vi condanniamo. Però voglio dire, vedete come non siamo qui per quello?
Amen.
E allora, almeno, fratelli, mandate messaggi, almeno evangelizzate, almeno. Quando ho parlato con una persona che vi sembra positiva, dice, guarda, c'hai un'email, vorrei mandarti una cosa interessante. E presto avrete 10, 20, 100, 200 indirizzi. Se Angela alla sera va a dormire tardi, perché? Perché vi manda messaggi. Ogni giorno lei manda corsi biblici. È grande il tuo premio, Angela.
Oh, grazie.
Che potresti pensare a te, potresti pitturarti le unghie. Potresti pitturarti le unghie dei piedi.
Oh no, a cosa aiuta?
Potresti metterti le ciglia false.
No, quella no.
E invece Angela non ne frega niente. Non vedrete mai Angela davanti allo specchio a farsi bella. È già bella di natura.
No, ma a volte sì che mi metto qualcosa, come no? La verità è che mi metto a volte mascara così, però no, spendere tanto tempo per le unghie, cose che non aiutano a niente, né a me né ad altri, veramente. Ma il premio per rispondere ai fratelli l'ho già ricevuto. Loro stessi sono il premio. È una gioia vedere che crescono forti nel Signore. Alcuni scrivono con testimonianze potenti, guarigioni, anche più belle delle nostre. E mi piace tanto sentire e vedere come sono avanti nel Signore, come raggiungono altri, si danno da fare. E quello è il premio.
Gloria a Dio. Ci sono video di 5 minuti che abbiamo. Abbiamo di 3 minuti. Abbiamo di 10 minuti. Abbiamo di 10 ore, abbiamo di tante ore. Scegliete quelli appropriati e siate delle piccole segretarie, dei piccoli segretari per Gesù.
Amen, sì.
Siate tante piccole angele. Angele.
No, più di angele, meglio di
e
angela,
Dora,
please.
Dora, Gloria, anche lei aiuta.
Anche meglio di noi. Non è difficile essere meglio di noi.
Sì. Va bene, fratelli, e poi scriveteci se vi fa piacere. Se non fa piacere, se non vi fa piacere, non scriveteci. Non scriveteci. Non vi fa piacere. Ma se vi fa piacere, scrivete. Noi vi amiamo lo stesso. Che
Amen.
Scrivete, che non scrivete. Che prendete cura delle pecore o che non volete prendere cura delle pecore, vi vogliamo bene lo stesso, però Gesù vi benedice se vi prendete cura delle pecore. Se trovate un video che vi piace, che viene da Gesù, non seppellitelo in una buca e poi diciamo a Gesù: il tuo talento l'ho messo in una buca, ecco. No, ma distribuitelo, fate come quello dei 5 talenti che ne ha moltiplicato altri 10. Voi siete una pecora salvata, ecco, dovete moltiplicare 5, a 5, se è una pecora, devi moltiplicare 5 pecore, 50 pecore. Va bene, fratelli? Nel nome di Gesù Cristo. E vedrete se il Signore non vi benedice. Malachia capitolo 3. Dice: vedrete se non apro le finestre del cielo, non verso una tale benedizione che non ci sarà spazio per contenerla. Va bene, fratelli? Un
Amen.
abbraccio, un bacio. Vi do un abbraccio forte, forte, forte. Un bacionissimo sulla fronte. Vi amo
Grazie,
tanto.
Signore. Alleluia.
Forza, ragazzi, forza. Siamo tutti nella stessa squadra, la squadra per Gesù. Che bel sorriso, Jasmine. I love you. Alleluia. Lei, Jasmine, è un nome di un fiore. Alleluia. Jasmine, 19 anni, sei il fiore di Gesù.
Amen.
Alleluia.
Alleluia,
Ti
grazie
vogliamo
Gesù,
bene,
ti amo
Gesù.
tanto Gesù, grazie per questi fratelli preziosi,
Sì.
Dio. Stai vicino a loro, Signore, e dai il conforto nel cuore che tutti ne hanno bisogno.
E voglio
Grazie
pregare
Gesù.
anche per il battesimo Spirito
Alleluia,
Santo per i
amen.
fratelli nuovi che non ci conoscono. Aprite il cuore a dire: Gesù, ti ricevo, ricevo il tuo battesimo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ti ricevo, Gesù, ti ricevo, Spirito Santo. Alleluia. In cielo
Amen.
non credo che possiamo entrare senza battesimo dello Spirito Santo, anche se devi riceverlo mentre voli. Mentre voli in cielo, lo riceverai. Va bene, se muori in incidente di macchina prima che ti battezzi lo Spirito Santo, io credo che mentre voli in cielo lo ricevi. Come fai a entrare nel paradiso senza Spirito Santo? E allora, nel nome di Gesù,
Amen.
Dio vi benedica, pregate con me. Signore Gesù, fratelli nuovi, ti ricevo come mio Salvatore. Credo che sei figlio di Dio che ha pagato per i miei peccati. Nel nome di Gesù Cristo, battezzami nello Spirito Santo.
Amen.
Fratelli tutti, pregate disperatamente per il battesimo dello Spirito Santo se non l'avete ancora. Ne avete bisogno, renderà il vostro matrimonio migliore, la vostra vita migliore, più bella, vi aiuterà a evangelizzare e a vincere il diavolo. In nome di Gesù Cristo, amen.
Amen.
Angela.
Ciao fratelli, vi amiamo. Dio vi benedica. Amen.
Non chiunque mi dice, Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Molti mi diranno in quel giorno, Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato nel tuo nome. E nel tuo nome scacciato demoni e fatte nel tuo nome molte opere potenti.
E allora dichiarerò loro: io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me,
voi tutti operatori di iniquità. Se ode queste parole e non le mette in pratica, sarà paragonato ad un uomo stolto che ha edificato la sua casa sulla sabbia.
Cadde poi la pioggia, vennero le inondazioni, soffiarono i venti e vennero su quella casa. Essa crollò e la sua rovina fu grande.
Siate fascitori della parola e non uditori soltanto, ingannando voi stessi. Ma chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, io lo paragono ad un uomo avveduto che ha edificato la sua casa sopra la roccia.
Cadde la pioggia, vennero le inondazioni, soffiarono i venti e vennero su quella